Allora, proseguiamo con la relazione. Questa volta invece comincia l'invitato, se non sbaglio. Quindi Giuseppe Riconda, uno dei maggiori esponenti della filosofia italiana e torinese, quindi si colloca, diciamo, in una linea almeno di prossimità geografica, se non di continuità teoretica, con alcuni dei nomi che abbiamo sentito poc'anzi, Pareson e Vattimo, che lui, almeno Vattimo, conosceva anche proprio, conosce personalmente. Ecco, lascerei subito la parola a lui, e abbiamo tempo fino alle 14, dopodiché c'è la pausa pranzo per un'ora e ci ritroviamo verso le 15 qua. Va bene? Compreso dibattito. Dopodiché Sofia Vescovelli introdurrà, sperando con le slide, adesso vado a lavorarci.
Va bene. Va bene, grazie per l'invito, innanzitutto. Dunque, io assumo una certa conoscenza di White, nel senso che me ne hanno già parlato, e mi limiterò a richiamare i concetti base necessari per il mio discorso su White e della teodicea. Anzitutto il concetto whiteiano di metafisica. Tale concetto è quello classico di Platone, Aristotele, Descartes, Spinoza e Leibniz. White si pone cioè come la domanda circa la natura ultima della realtà, il carattere degli elementi ultimi costitutivi del reale. Essa non ha per oggetto, la metafisica, non ha per oggetto, come le scienze speciali, quelli che sono i caratteri di certe realtà a differenza di certe altre, ma quelli che sono propri di ogni realtà per il fatto che, a prescindere dai quali, essa si risolverebbe in una vuota astrazione. White identifica questi elementi con quelli che chiama entità attuali, occasioni attuali. Le entità attuali, chiamate anche occasioni attuali, sono le cose reali ultime di cui il mondo è fatto. Non si può andare al di là delle entità attuali per trovare qualcosa di più reale. Esse differiscono fra di loro. Dio è un'entità attuale, ed è pure il più comune soffio d'esistenza nel lontano spazio vuoto. Ma sebbene vi siano gradazioni di importanza e diversità di funzione, tuttavia nei principi che la loro realtà esemplifica sono tutti sullo stesso piano. I fatti ultimi sono tutti ugualmente entità attuali e queste entità attuali sono gocce di esperienza complesse e interdipendenti. Ecco, le entità attuali sono esperienze, insomma. Cioè, le entità ultime di cui il mondo è fatto sono dunque fatti, o meglio atti di esperienza. White intende le entità attuali come processi di autoformazione che sorgono dai risultati dei processi precedenti e raggiungono l'individualità. Questa è conseguita nella forma di una sintesi compiuta, la quale a sua volta si costituisce come uno degli infiniti fatti da cui sorgeranno le individualità future. In questo senso si può dire che il carattere ultimo dell'universo, che sempre si ripete, è che i molti divengano uno e sono aumentati dall'uno. White chiama creatività questo carattere ultimo dell'universo come spinta verso la produzione di entità sempre nuove. Con questo termine egli non intende designare un genere di entità o di essere superiore alle entità attuali, quando piuttosto il loro carattere comune è la relazione fondamentale di cui tutte ugualmente partecipano. Si può pensare che nel suo sistema giochi il ruolo che nei sistemi di metafisica classica gioca quello di analogia dell'essere. Ogni entità attuale ha un duplice potere creativo, quello di creare o determinare se stessa sulla base di influenze creative ricevute da altri, di essere a sua volta un'influenza creativa sulle autocreazioni o autodeterminazioni futuro. Il processo inerente alla costituzione di ogni entità attuale è chiamato da White concrescenza. Da esso gli distingue quello di transizione come processo da un'entità attuale compiuta da un'entità attuale compiuta a una entità in via di compimento. La sintesi uno molteplice si riproduce così ad ogni punto dell'universo nel tempo e nello spazio. L'universo euclidiano è un universo pluralistico, è un universo pluralistico connesso, in cui al perenne prodursi della novità dell'essere fa riscontro la continuità della vita, alla continua emergenza fa riscontro la permanenza. Se Leibniz aveva interpretato la molteplicità spaziale come una molteplicità di reali monadi, White interpreta in tal modo la stessa molteplicità temporale. Le entità attuali sono termini ultimi non solo della coesistenza spaziale, ma anche della successione temporale. Se si prendono insieme questi due processi di concrescenza e transizione, si capisce come si costituiscono quelle sequenze storiche che permettono a White di dar ragione, oltre che dell'entità personale, della relativa stabilità delle cose che troviamo nel mondo della nostra esperienza. Qui esemplifico per farmi capire. Un qualsiasi momento della nostra vita cosciente, prendiamo il momento attuale, può essere preso come modello per illustrare un'entità attuale. E la stessa nostra vita cosciente non è altro che una successione di tali momenti. La nostra identità personale si risolve nella continuità fra di essi e la sua ricchezza qualitativa nella densità del passato in ognuno di essi. Prendiamo ad esempio il momento della mia vita presente. Quello che lo caratterizza è una sintesi spaziale unitaria, la produzione del mio campo di coscienza con tutti gli elementi contenuti in essa, questa stanza, voi come persona, eccetera, no? Ma anche una sintesi temporale, in essa infatti presente anche il mio passato, tutto il mio passato e il mio muovermi verso il futuro, cioè intanto vi posso parlare in quanto ho studiato White, in quanto ho incontrato la signora Vescovelli, eccetera, cioè voglio dire che in una parola che io vi dico in questo momento e nella percezione che accompagna questa mia parola, c'è tutto un universo, ma un universo non soltanto spaziale, costituito da quello che trovo di fronte a me, ma tutto il mio passato è presente in qualche modo, no? Per questo, ora, questo esempio, facciamo una cosa generale, no? Lasciamo perdere la coscienza e diciamo che anche un elettrone, per esempio, è caratterizzato da una individualità irrepetibile e da una relatività essenziale, e che un elettrone è la storia dei successivi momenti, ciascuno dei quali ha questo carattere. In me c'è coscienza, nell'elettrone non c'è coscienza, però anche lì in quel momento, c'è pur sempre questo schema che si ripete di una individualità irrepetibile e di una relatività essenziale. Insomma, la nostra vita psichica è questo, no? Voi pensate al flusso di coscienza di Bersón, di Joyce, eccetera, insomma, ma quel che vuoi insiste è questa densità del passato, la sostanzialità delle cose e la densità del tempo che le costituisce, ecco, insomma, in qualche maniera, no? Questo momento della mia esperienza è una ricchezza inesauribile all'analisi. White estende questo modello di comprensione ad ogni realtà, interpretando l'universo come un continuo processo di crescita secondo più dimensioni, che conserva in sé i momenti passati condizionando quelli futuri. La nostra coscienza non è che un caso particolare di quelle relazioni con l'entità attuale con il resto dell'universo da cui emerge e verso cui si muove, e può essere più o meno stesa, più o meno chiara. White descrive il complesso di relazioni di ogni entità attuale reale con il resto dell'universo usando i termini di sentimento, pensioni, per sottolineare il carattere emotivo estetico, non puramente intellettuale di esse. In questa prospettiva la differenza fondamentale fra mondo della vita e della coscienza e mondo delle cose risiede nel fatto che nel primo, cioè nel mondo della vita, nel mondo della vita alla permanenza nel passato fa riscontro la produzione del nuovo, mentre nel mondo inorganico il momento della ripetizione prevale su quello della novità, che come naturalizzato rese rilevante. Le cose hanno una stabilità, continuano sempre con la stessa forma, mentre invece la nostra vita è un continuo introdurre novità. Scusate, per farlo più la permanenza. Le persone viventi che noi siamo sono caratterizzate da una combinazione di permanenza ed emergenza, continuità di vita e novità in alto grado. L'esemplificazione data non deve però far dimenticare che questo modello interpretativo non è stato suggerito da White dall'introspezione psicologica, sebbene anche quest'ultima possa essere presa conferma della sua validità, ma dall'evolversi della fisica moderna, che ha sostituito la trinità newtoniana di tempo, spazio, omogenei e materia, gli eventi nelle loro connessioni spazio-temporali. Le entità attuali, cioè questi momenti d'esperienza, diventano quello che sono mediante un processo nel quale esse, attraverso una serie di decisioni che selezionano e rigettano varie forme, qualità e strutture, acquistano una forma complessa e definita di esistenza. White chiama queste forme oggetti eterni, in quanto possono essere descritti senza riferimento al mondo temporale. Gli oggetti eterni non indica soltanto le forme che si sono realizzate delle cose, ma anche quelle che avrebbero potuto realizzarsi. Ogni entità attuale si attua sullo sfondo di possibilità alternative rifiutate. Esse esprimono la potenzialità dell'essere, una potenzialità che sempre trasende le sue particolari realizzazioni e pertanto rende possibile la novità. Queste forme eterne spiegano bene quella permanere identiche delle cose nel tempo, perché ogni entità attuale, come dire, prende la forma dall'entità attuale che la precede e la passa a quella che è l'entità futura, proprio, diciamo, ponendo che una sedia, no, sia... Cioè, una sedia per White si risolve un complesso di eventi che chiamiamo sedia. In questi eventi si ripete sempre la stessa forma, e quindi sia un oggetto stabile pur in un variare continuo. Un universo continuamente processuale, ma però si stagliano delle stabilità che sono la realizzazione degli oggetti eterni. L'entità attuale divengano quelle che sono mediante un processo. Ah sì, questo qui l'abbiamo già detto. L'unità reale in cui è inclusa la pura potenzialità, ecco, c'è questo regno delle forme, no? Questo regno degli oggetti eterni che le entità attuali realizzano e sulla base del quale soltanto possiamo parlare di stabilità. L'entità reale in cui è inclusa la pura potenzialità del regno delle forme è Dio. White ritiene che l'esistenza di Dio sia necessaria per spiegare l'ordine dell'universo. Non c'è una prova nel senso classico, ma l'ipotesi metafisica che avanza per interpretare l'universo porta con sé un riferimento a Dio, come accade per Aristotele, salvo che per White la metafisica ha un carattere ipotetico, si pone come ipotesi interpretativa della realtà ed ha un valore nella coerenza e nell'adeguazione, intendendo per adeguazione la capacità di interpretare ogni elemento di esperienza sulla base dei principi in essa contenuta. Dio non è solo il luogo degli oggetti eterni, si deve trovare un luogo per essi, e il luogo non può che essere l'entità attuale che è Dio. Ma la natura primordiale, White chiama questo Dio che ha nel suo seno questi oggetti eterni, natura primordiale, ma la natura primordiale di Dio consiste nella sua valutazione primordiale, per cui esso è principio d'ordine delle possibilità capaci di conferire ad esse una rilevanza graduale nell'ordine dell'attualità. In questa sua valutazione primordiale, Dio mira costantemente alla massima intensità e armonia di valore per sé e per il mondo cui è metafisicamente legato. Invece che di natura primordiale di Dio, Whitehead parla anche di Eros. Noi dobbiamo concepire, dice, l'eros divino come l'attivo accoglimento di tutti gli ideali con impulso alla loro realizzazione finita. Come entità attuale, Dio non può essere concepito come un'eccezione ai principi metafisici, piuttosto della massima esemplificazione. L'unica differenza fra Dio... Anche Dio deve essere pensato in questa maniera, no? L'unica differenza fra Dio e l'altra entità attuale è che in Dio il polo mentale precede quello fisico, le pressioni intellettuali quelle fisiche, mentre nell'altra entità attuale le pressioni intellettuali sono derivate da quelle fisiche, obbediscono a quello che White chiama il principio jungiano. Cioè, in fondo Dio lavora in ogni entità attuale, Dio è presente in ogni entità attuale, temporale, e noi che siamo entità attuale temporale, appunto, abbiamo la nostra, siamo radicati in Dio. Dio invece, come dire, in noi, come dicevo, il polo fisico precede quello mentale, cosa vuol dire? Che quello che costruiamo sossegue quello che riceviamo. In Dio invece noi siamo una formazione originaria, per questo il polo mentale precede il polo fisico. In lui, come dire, tutto comincia dall'alto, mentre invece noi dobbiamo obbedire al principio humiano. La nostra attività si staglia sempre su una passività iniziale, mentre tutte le altre entità attuali si originano nel tempo e vengono all'essere emergendo da un mondo attuale passato. Dio è l'entità attuale che non è temporale in questo senso ed è primordiale nel senso che si origina dal suo polo mentale, dalla valutazione temporale eterna dalla valutazione eterna che abbiamo descritto e che il corso della storia presuppone senza che essa lo presupponga. In questo senso White dice che non solo Dio è la massima esemplificazione dei principi metafisici, ma anche che li istituisce. Abbiamo visto che ogni entità attuale sorge da certe decisioni prese per essa e si costituisce come decisione presa per sé per le entità attuali successive. Ora vediamo che alla base dell'entità attuale c'è la decisione divina che mira per ciascuna alla massima intensità di valore compatibile col più ampio universo, col più ampio ordine dell'universo, stimolandola in questa direzione. Dio lavora in me come spinta a creare armonie intense. Ora vediamo che la base di ogni entità attuale c'è la decisione divina che mira per ciascuno di essere la massima intensità di valore compatibile col più ampio ordine dell'universo, stimolandolo in questa direzione. Dio fa ciò fornendo ad ogni entità attuale quello che White chiama il fine iniziale, cioè il principio della sintesi. Io come entità attuale sono una sintesi, il principio di questa sintesi mi è fornito da Dio. Che il principio, questo fine iniziale, che è il principio in base al quale le entità attuali dovrebbero procedere alla creazione di questa quella sintesi che sono. Dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, perché tale creazione è libera e ogni entità attuale può deflettere o meno da questo fine, trasformandolo da fine iniziale a fine soggettivo nel corso della sua autocreazione, portando all'essere sintesi meno armoniche e meno intense di quelle a cui Dio ci invita. L'ordine dell'universo è così un ordine emergente dal caos, sotto questa stimolazione divina, e si combina con la presenza della libertà ad ogni grado dell'essere. Non c'è entità attuale che non abbia almeno uno iota di libertà. Non si comprende però come Dio fornisca ad ogni entità attuale il fine iniziale se non si tiene presente che, parlando della natura primordiale di Dio come si è fatto, si parla solo di un aspetto di Dio. Occorre rifarsi a Dio nella sua unità e interezza. Quando Dio rende la rilevanza graduale degli oggetti eterni effettiva del mondo col provvedere il fine iniziale per ogni entità attuale, è certamente il polo mentale come matrice di ogni ordine possibile, riservare inesauribile di possibilità che è preminente. Ma Dio non potrebbe svolgere questa sua funzione se assieme al regno degli oggetti eterni non prendesse il mondo temporale. Non si vede come possa porgere il fine iniziale, rivestito dell'appetizione alla realizzazione di intensità armoniosa di un'entità attuale determinata, se non avesse sentimenti fisici relativi al contesto storico da cui tale entità emerge con tutto ciò che metafisicamente ciò importa. Oltre che una natura primordiale, occorre dunque riconoscere a Dio anche una natura conseguente. Se Dio è un'entità attuale, deve avere i caratteri di relatività e processualità che sono propri di tutte le entità attuali. La natura conseguente di Dio consiste nel suo polo fisico, nella sua apprensione fisica dell'universo che evolve. Egli cresce, o meglio concresce col mondo, quel che è caratteristico della sua vita, che non solo prende le entità attuali con una completezza che non si ritrova nelle altre entità attuali, ma anche le trasforma, unifica in un'unità che tutte le abbraccia senza svanire di ciascuno dei suoi membri. Mentre le sintesi che compiono le entità attuali temporali sono sempre parziali e frammentarie, la sintesi divina ha sempre il carattere della perfezione della totalità. In ogni momento della sua vita Dio sintetizza tutto il reale e tutto il possibile. La sintesi divina, pur riflettendo in sé la struttura temporale del mondo, nell'assorbimento successivo di quanto in essa si produce, cresce senza perdere. Non conosce, cioè, quel perpetuo perire che caratterizza l'entità temporale, in riferimento al quale il processo implica perdita. Il presente necessariamente svanisce nel passato, che non può mai essere mantenuto nella sua completezza e sottratto all'oblio. Cioè, noi, le nostre sintesi sono sempre sintesi selettive, mentre invece in Dio c'è la sintesi completa. Dio assorbe nella sua memoria, Dio è una specie di memoria cosmica, insomma, nella sua natura conseguente. Dio assorbe nella sua memoria il valore che si produce nel mondo, lo conserva nella sua vividezza, lo salva dall'oblio, sicché i momenti di vittoria sul male, che pure speriamo, hanno un significato che va al di là di essi. Essi entrano a influenzare, a arricchire, oltre le nostre esperienze future, la vita divina che conferisce loro perennità. Tutto ciò che facciamo di bello, di buono, è assorbito nella vita divina, attraverso essa entrerà a influenzare tutti i tempi delle generazioni future. White giunge ad affermare che senza il complemento della visione religiosa la nostra vita sarebbe un accidentale lampo di gioia che illumina una massa di sofferenza e di miseria, una sciocchezzuola di esperienza transitoria. Se Dio si costituisce nei confronti del mondo e la sua sintesi di vita totale, egli però non può non accogliere in sé, oltre che il bene, anche il male. In questo senso vi è un momento della vita divina in cui egli è veramente esposto ai mali del mondo, è veramente, infinitamente vulnerabile. Il male morale che egli percepisce si traduce nella sua vita in male estetico, in sofferenza, e vi è un'infinita sofferenza di Dio col mondo per il mondo. Ma con ciò il Dio di White non è certo la somma dei significati positivi e negativi dell'esistenza. In Dio il male e il bene non sono sullo stesso piano, il bene trionfa. Dio, dice White, prende ogni realtà per quello che può essere, un sistema perfetto, le sue sofferenze, le sue pene, i fallimenti, i trionfi, l'immediatezza della gioia, tutti intessendoli con giustezza di sentimento nell'armonia del sentimento universale, che è sempre immediato, sempre molteplice, sempre uno, sempre dotato di nuovo incremento, teso in avanti e mai perituro. Le rivolte del male che distrugge, preoccupato soltanto di se stesse, sono ricacciate nella banalità di fatti meramente individuali. E tuttavia il bene che esse raggiungono nella gioia individuale, nella pena individuale, nell'introduzione del necessario contrasto di cui si aveva bisogno, si salva nella compiutezza del tutto. L'immagine, e non è che un'immagine sotto cui questo sviluppo operativo della natura divina può essere concepita, è quella di una tenera preoccupazione che nulla vada perduto. Fine della citazione. Non è possibile qui dare un commento adeguato di questo difficile passo. Quel che tuttavia mi sembra si possa dire in base adesso è che in Dio il male del mondo, inizialmente preso e sofferto fin nei suoi ultimi recessi, è privato della sua forza, posto sotto un giudizio di condanna e superato nella realizzazione di un'armonizzazione ultima che lascia invece che il bene solo abbia piena efficacia. Nella sua, cioè nel mondo temporale il male genera male. Dio assorbe in sé il male, ma lo spunta, per così dire, della sua efficacia, per cui soltanto il bene che assorbe entrerà a influenzare ogni realizzazione futuro. Ma il principio della nelle sue lezioni dell'immortalità, White aggiunge a dire che l'attribuzione della pura felicità a Dio è una profanazione, e a richiamare le immagini di tragedia, simpatia e felicità raggiunta attraverso l'egoismo come atta alla rappresentazione della vita divina in questo aspetto. In qualche modo qui c'è una presenza del male in Dio, ma una continua vittoria anche del male in Dio stesso. Ma il principio della relatività universale non si arresta alla natura conseguente di Dio. Questa natura stessa, dice White, passa nel mondo temporale secondo la gradazione di rilevanza alle varie occasioni concrescenze. L'azione creativa si completa, poiché la realtà perfetta ritorna nel mondo temporale, la include come un fatto immediato di esperienza rilevante. perché il regno dei cieli è oggi con noi. Quest'azione è l'amore di Dio per il mondo, esso è la provvidenza particolare per l'occasione particolare. Quel che si fa nel mondo è trasformato in cielo e ritorna nel mondo. Cioè, il fatto che la forza del male in cielo, nella vita divina, sia costantemente superata, può essere motivo di speranza che venga superata anche nel mondo. Cioè non soltanto trionfa il bene in Dio, ma Dio risponde alla situazione, diciamo, che ha prodotto il male, cercando di porre delle condizioni per cui nel futuro, comunicandoci attraverso il fine iniziale di cui parlavamo, delle condizioni per cui questo male sia anche nel mondo in qualche modo oltrepassato. Insomma, c'è sempre però la nostra libertà che può accettare o meno questo invito. Il fatto che la forza del male, cioè, diceva che venga la memoria divina del male, è al tempo stesso domanda di infinito riscatto, di non ultimatività di essa, e come tale si produce per noi. Quest'ultimo passaggio di Dio nel mondo dice che la reazione di Dio al mondo non solo oltrepassa il superamento del male in se stesso, ma anche che gli pone le condizioni per un superamento del male del mondo, che tuttavia avvenire solo con la cooperazione della nostra libertà. La reazione di Dio ai mali del mondo consiste sempre nell'offrire all'entità attuale fini iniziali che aprano a un possibile superamento di essi. Whitehead chiama quest'ultimo aspetto di Dio supergettivo. Occorre però sottolineare che la natura primordiale, conseguente, il carattere supergettivo di Dio, sono distinzioni di ragione che non debbano farci dimenticare il carattere dinamico della visione whiteheadiana, incentrata al solito sulla realtà efficace dell'entità attuale come dati ultimi dell'universo. Questa visione conferisce all'intera cosmologia whiteheadiana un carattere religioso. Il tema della cosmologia, gli dice, è che alla base di ogni religione è la storia dello sforzo dinamico del mondo per passare nell'unità perente e della maestà statica della visione di Dio, che a sua volta realizza il fine del proprio compimento con l'assorbimento della molteplicità degli sforzi del mondo. Il maggior distacco di questa cosmologia dalla teologia tradizionale è l'asserita interdipendenza di Dio e il mondo progressivamente intesa. Né Dio né il mondo, dice Whitehead, raggiungono il compimento statico. Entrambi sono alla mercé del fondamento metafisico ultimo, l'incremento creativo della novità. Dio e il mondo sono l'uno per l'altro lo strumento creativo della novità. Se il problema della teodicea è quello della possibile conciliazione dell'esistenza e bontà perfetta di Dio con la realtà del male, indubbiamente, come si è visto, c'è in Whitehead una risposta. È vero però che la risposta è compresa nella sua proposta generale di filosofia speculativa e non è discussa per sé. Tale filosofia speculativa ha avuto uno sviluppo nella process theology, che ha assunto le sue categorie di base a sua volta non solo da Whitehead ma anche da Charles Hartstorne. Quest'ultimo ha ripreso il pensiero di Whitehead, modificandolo su alcuni punti essenziali, lasciando cioè cadere la problematica degli oggetti eterni e concependo Dio non come un'entità attuale, ma come una successione di entità attuali, una persona vivente simile alla nostra. Non posso qui addentrarmi in queste considerazioni. Dirò solamente che per quel che ci riguarda, il problema della Tricea, posto nei termini che qui si è detto, queste altre modifiche da esse dipendenti, che in parte sono state accolte dai rappresentanti più significativi della process theology, tanto che ormai parlano della loro metafisica come whiteheadiana storiana, che non hanno particolare rilevanza per il problema che ci interessa. Fra questi teologi che hanno sviluppato Whitehead, soprattutto rispetto al problema della teodicea, si segnala David Griffin, che ha ripreso la teodicea che si può trarre da Whitehead nel contesto delle proposte di teodicea dell'intero sviluppo della filosofia e della teologia occidentale. Come dicevamo ieri, l'unica cosa che non ha fatto è quella di tenere conto delle critiche di Kant alla teodicea, di quello non ne parla, però c'è una rassegna completa di tutta la teologia occidentale. Griffin discute il problema in riferimento a quelli che gli chiama l'idea generale di Dio. Essa comprende anzitutto due definizioni generali, totalmente formali. Dio è l'essere di cui non si può pensare altro maggiore, è il solo degno di adorazione. Passando da queste definizioni formali a definizioni più specifiche, ne nuclea sette. Dio come degno l'adorazione di fiducia incondizionata, di dedizione ultima. Dio come santo potere non derivativo supremo che non ha uguale nell'effettività, Dio come creatore intenzionale del mondo, Dio come perfettamente buono, fonte delle norme, almeno di quelli che distinguono il bene e il male. Dio come garanzia ultima. Ecco, queste ultime due sono molto importanti perché la discussione si accentra su di esse. Dio come garanzia ultima del significato della vita e fondamento affidabile della speranza nella vittoria ultima del bene sul male. Come si vede, si tratta di qualificazioni presenti, almeno implicitamente, in tutte le culture, l'idea di Dio delle quali provenga dalle religioni fondamentalmente basate sulla Bibbia, il giudaismo, cristianesimo e islam. Egli pensa che queste caratteristiche sono essenziali al significato di Dio, sono accettate da tutte, atei e teiste nella nostra cultura. Sì, il teista può negare Dio, però lo deve concepire così. Sicché non si può prendere seriamente nessuna soluzione del problema del male che neghi uno o più di esse. La questione che pone allora è la realtà del male che la modernità ha esperito nei suoi aspetti demoniaci. Si pensi all'Olocausto, o alla minaccia di un possibile disastro ecologico nucleare che potrebbe avere il carattere dell'ultimatività, rendere la nostra fede in Dio, così inteso, sostenibile. Ora, egli ritiene che chi ha risposto affermativo, insostenibile. Ora, egli ritiene che chi ha risposto affermativamente a questa domanda, cioè l'altro, insomma, presuppone una concezione del potere divino che la process teologi rifiuta, sicché il problema della teodicea non solo implica in via preliminare una discussione di questo punto, Griffin ha intitolato il suo libro sulla teodicea Dio, potere, male, ma proprio in riferimento al modo di intendere il potere divino si possono classificare e distinguere le grandi teodicee d'Occidente. Semplificando ad oltranza il suo discorso, egli ritiene che in questo ambito è possibile distinguere tre tipi di possibile teodicea: quella del teismo tradizionale o classico, che gli chiama teismo onnideterminante, quella del teismo del libero arbitrio e quella del teismo processuale. La prima, cioè quella del teismo onnideterminante, Griffin, a proposito della quale Griffin fa i nomi di Agostino, Tommaso, Calvino, Lutero, Barth, pensa che Dio determina ogni evento, incluse tutte le azioni e decisioni umane, anche gli atti peccaminosi. In questa prospettiva Dio è causa del male? In un certo modo sì, e si può pensare che a questo sia dovuto un certo aspetto della divinità, il suo aspetto demoniaco, l'ombra di Dio, la sua mano sinistra. Ma allora si introduce una specie di idealismo. Generalmente presa, negare che il male sia male genuino, cioè Dio è causa del male, ma il male non è veramente male, negare che il male sia male genuino, che sia tale, cioè soltanto dal punto di vista della nostra limitata prospettiva, ma che in sé non vi sia male se non come condizione del bene. Certo, è ancora possibile mantenere la perfetta bontà e onnipotenza divina da una parte e affermare dall'altra la libertà, come per esempio hanno fatto Brunner e Fahrenheit, ma è una posizione razionalistica secondo Griffin. Il prezzo che si paga secondo Griffin è troppo alto e rischia di annullare la possibilità del discorso teologico nella sua difesa da visioni alternative. Cioè questa idea che il male sia condizione del bene e quindi non sia vero bene ha un sottinteso di cui non ci si rende conto, che allora neanche il bene è vero bene perché è sempre condizionato dal male e quindi in qualche modo bene o male collassa. Lui critica quindi questa posizione e la scarta. Quanto al teismo del libero arbitrio, esso conserva l'idea dell'onnipotenza divina, ma l'accompagna con la missione che Dio ha liberamente limitato la sua potenza per delegarla alle creature o almeno alla più alta di esse, all'uomo. Questa posizione la esemplifica in due pensatori angloamericani, Plantinga e Hick. L'obiezione che ci può fare anzitutto è quella che se valeva la pena di creare un mondo in cui il male può prendere di fatto preso aspetti demoniaci, senza che Dio sia intervenuto, di nuovo si pensi ad Auschwitz, senza che Dio sia intervenuto ad evitarli in vista dello sviluppo di essere dotati di qualità morale e spirituale raggiunte attraverso libere decisioni. Non c'è, dice Griffin, una sopravvalutazione della libertà dovuta a una proiezione della stima che abbiamo per la libertà politica, sociale ed economica sulla libertà ontoteologica? Una sottovalutazione delle qualità estetiche, sofferenza e godimento rispetto a quelle morale, virtù e vizio? E come spiegare il male di natura, a parte l'intervento di Satana e della sua corte, e le sofferenze degli animali? Anche qui si manifesta una tendenza che abbiamo visto a proposito del teismo indeterminante, a negare cioè la realtà del male genuino, a considerare il male che esiste solo in vista del bene. Abbiamo visto la difficoltà di questa posizione. Alla domanda, se Dio è onnipotente, perché non interviene ad evitare il male, il ricorso a questa tesi è quasi inevitabile. Griffin assume che queste sue critiche al teismo del libero arbitrio, che un primo tempo non aveva sufficientemente distinto da quello indeterminante, sono meno convincenti che quelle che rivolge al primo, nel senso che esse non costituiscono una dimostrazione che lo escluda senza appello. Contro-argomentazioni possono sempre essere introdotte, altre argomentazioni, questioni relative a valore in competizione, non si prestano soluzioni definitive, il ricorso al mistero in certi limiti possibili. Questo è il suo carattere anglosassone di voler lasciare aperta la questione. Ma conclude però dicendo che sebbene il teismo del libero arbitrio sia un miglioramento, un improvement, come lui dice, rispetto alla visione indeterminante, non fornisce una teologia sufficiente, soddisfacente. Resta il teismo processuale, che si caratterizza per la negazione della concentrazione della creatività in Dio e per la concezione del potere divino come persuasivo e non coercitivo. Abbiamo visto questi due aspetti esponendo la teologia di Whitehead. È su questa base che la teologia del processo risponde al problema del male. L'esistenza del male non contraddice la credenza che il supremo potere dell'universo sia perfettamente buono, perché il potere supremo non è il solo potere. La libertà creaturale e la causalità sono esercitati non solo dagli esseri umani, ma di tutti gli individui, ingiusti fino ai più primitivi. Abbiamo visto da me come dall'elettrone. Anche i cosiddetti mali naturali possono essere attribuiti in qualche misura a decisioni creaturali. Poiché Dio non ha il monopolio del potere, il potere di Dio è il potere di evocare, persuadere, e non quello unilaterale di bloccare, costringere, distruggere. La ragione per cui non interviene negli affari umani per prevenire certi mali peggiori non è l'indifferenza o la cattiveria divina, ma nel fatto che fare ciò sarebbe contrario al corso delle sue decisioni. Ma semplicemente che il suo potere è di un genere differente, cioè persuasivo e non costrittivo. La concezione di Dio del teismo processuale risponde a quell'idea di Dio con cui si è introdotto il discorso. Egli è certamente l'essere di cui non si può pensare altro maggiore. Il suo potere non è uguale, sia se si guarda al processo della sua autoformazione, si è visto il carattere neutralizzante, spaziale e temporale delle sue sintesi di vita, sia che si riguardi la sua capacità di influenzare l'autoformazione delle creature. Esse sorgono dal passato e dal loro fine iniziali che ricevono da Dio, ma il loro passato è già stato influenzato da Dio. Nessun essere creaturale sfugge alla sua influenza. La sua bontà è perfetta, incontaminata, il suo amore creativo e responsivo non ha limite. Egli ha creato il mondo a partire dal caos e fonte delle norme morali, nel senso che la sua stimolazione è sempre la realizzazione della massima intensità e armonia che la situazione comporta, come tale certamente degna di infinita operazione. In questo quadro si può ammettere il male genuino, non questo male attenuato come condizione del meno, il male reale, definito come il male, l'ho definito da White e da Griffin, come la produzione di minore armonia e intensità di quanto la situazione comporti, cioè alla rottura della bilancia fra armonia e intensità. Nella produzione di intensità a prezzo dell'armonia, il male come violenza, o dell'armonia a prezzo dell'intensità, il male come banalità. Sì, è molto interessante questa idea di insistere sulle due forme del male, il male come violenza, che è appunto di intensità senza armonia, ma c'è anche il male come banalità, cioè il lasciarsi sfuggire possibilità superiori in qualche maniera, no? Quindi banalizzare una vita che può essere trascorsa nella banalità e nell'indifferenza nei confronti del valore in qualche maniera, e questo è malvagio anche se non produce disarmonia. Se poi si guarda quelli che Griffin chiama gli eterni principi del valore del potere, si può comprendere perché ci sia tanto male e perché esso possa spingersi sino al demoniaco. Questa storia del demoniaco è venuta di recente. Nei primi libri Griffin non parlava del demoniaco, poi dopo invece sotto gli stimoli della situazione storica ha cominciato a parlare del demoniaco. Si tratta di principi metafisici validi per qualsiasi mondo, un insieme di principi e termini nei termini dei quali gli eventi finiti interagiscono fra di loro col loro centro divino. Fra di essi distingue un insieme di variabili correlativi, la capacità di bene intrinseco, la capacità di male intrinseco, la capacità di bene strumentale, cioè di influenzare gli altri, no? Capacità di male strumentale, potere interno, potere esterno. Queste variabili crescono sempre correlativamente fra di loro. La correlazione fra capacità di bene intrinseco e di male intrinseco è evidente. La capacità dell'uomo, la capacità che l'uomo ha di creare armonie intense si accompagna a capacità distruttive che nessun animale ha. La capacità che abbiamo di godimento è superiore a quella di ogni altro animale, ma altrettante la capacità di soffrire, e l'una non può crescere senza se cresca altra. La capacità di influire sugli altri inevitabilmente è capacità per il bene e per il male, e non può crescere la prima senza che cresca la seconda. Ogni livello di esistenza nella scala cosmica ha maggior potere di bene creativo con cui può influire sulla vita dell'universo, ma anche ugualmente più capacità di infliggere male distruttivo sul suo ambiente. La creazione degli esseri umani significa un salto quantitativo nel potere esterno, in questo potere di influenza, che può essere usato per il bene o per il male. Quando contempliamo gli effetti potenziali di combinare questo salto di potere esterno col grande salto in avanti per il potere interno, che ha reso possibile il peccato, possiamo ben immaginare che alcuni trovino la decisione cosmica per il progresso, che la decisione cosmica per il progresso non sia da valutare ottimisticamente. L'umanità progredita dei nostri giorni ha per la prima volta il potere di far cessare l'esistenza del mondo in cui vive. Si badi però che questo non significa la necessità del male, ma solo la necessità, nel mondo non è scritto il male come necessario, ma solo la necessità della possibilità del male. Significa cioè che non vi è crescita nel bene senza crescita correlativa, non del male, ma della possibilità del male. Ma questo Dio che è degno di adorazione può essere, io mi domando allora, ma questo Dio che è degno di adorazione può essere la garanzia ultima, scusate, io mi domando, Griffin si domanda, ma questo Dio che è degno di adorazione può essere la garanzia ultima del significato della vita e il fondamento di una speranza affidabile della vittoria ultima del bene sul male? Da alcuni, e questa è l'obiezione fondamentale, il teismo processuale è stato considerato un Dio, il Dio del teismo processuale è stato considerato un Dio troppo debole. Debole perché riferendosi ad esso, troppo debole perché riferendosi ad esso possa essere data una risposta positiva a queste domande. Il teismo processuale risponde al problema di una garanzia ultima del significato della vita rifacendosi a quello che abbiamo chiamato la natura conseguente di Dio, il suo amore responsivo. La preservazione perenne nella vita divina di ogni per quanto minima realizzazione di valore che per essa entrerà a influenzare ogni possibile età futura è capace di dare una risposta alla minaccia di insignificanza dovuta a quello che forse è il male più distintivamente umano, la morte. Se la fine del tutto, il regno della morte, e anche quel poco di noi che vivrà nelle generazioni future finirà con essa, si può pensare che il significato della vita vada in frantumi. L'immortalità oggettiva di Dio, l'immortalità in Dio, cioè, è dottrina sufficiente per preservare il significato della vita. Per quanto pallida sia, se si paragona all'annuncio cristiano della risurrezione, questa risposta può essere considerata minimamente sufficiente, ma ha pure un suo spessore rispetto alle visioni completamente nichilistiche del mondo che sono divenute dominanti. Questa dottrina non solo risponde al significato ultimo della vita, ma anche al problema della vittoria definitiva del bene sul male. Dio è ultimativamente vittorioso, nel senso che ogni valore è preservato nei confronti della distruzione, circa il valore e il significato hanno l'ultima parola, non la distruzione e l'insignificanza. Inoltre, non è detto che anche nel mondo il bene non possa trionfare. Se guardiamo la nostra situazione di possibile definitivo, scusate qui, di possibile definitivo olocausto o ecologico o nucleare, ciò non solo appare necessario, ma nemmeno probabile. Tuttavia resta almeno possibile. Realisticamente si può dire che pochi si sentirebbero di condividere questa possibilità, con speranza piuttosto che con dubbio, e anche che chi in qualche modo la mantiene non pensa a una vittoria completa sul demoniaco, spera forse soltanto che l'equilibrio attuale sia considerevolmente continuato. Anche qui questa posizione sfumata. Sembra dunque che a proposito che la della risposta che fa appello al trionfo del bene nella vita divina, questa sia la risposta ultima che il teologo processuale possa dare. Pure ad essa sono state rivolte delle obiezioni. L'obiezione che Griffin prende in considerazione è quella avanzata da John Hick di elitarismo. Per Hick il Dio della teologia processuale è il Dio dell'elite, dell'umanità grande e riuscita. Egli pare il Dio dei santi piuttosto che dei peccatori, dei geni piuttosto che dei maldotati, dei soldati spiritualmente deficienti, della crema dell'umanità piuttosto che degli anonimi milioni che si sono lasciati guidare dall'egoismo, dalla violenza, dalla cupidigia, in una lotta disperata per la sopravvivenza, o quei milioni che sono stati storpiati dalla malnutrizione e hanno sofferto e sono morti sotto l'oppressione, lo sfruttamento, la malattia, la carestia, inondazioni, terremoti, e ancora quelli che forse sono la metà del genere umano, che sono periti nell'infanzia. Sì, rimane difficile vedere il contributo che può dare alla vita divina un bambino leucemico che muore dopo 2 anni di malattia, insomma, in qualche maniera. In realtà bisogna dire che però, a onore di White, bisogna riconoscere che c'è questa, in realtà nell'ambito della storia filosofica ci sono 2 risposte alla morte. Una è quella dell'immortalità personale, l'altra è quella del senso dell'eternità. In fondo White considera questa del senso dell'eternità, soltanto che la immette in questa teologia del processo. Ma bisogna dire a suo onore però che in Dio non è come per esempio la teologia di la risposta crociana, che io mi salvo dalla morte soltanto attraverso le mie opere, ma ogni momento della vita morale, anche un piccolo slancio d'amore, in quanto positivo, è preso nella vita divina, insomma. E quel piccolo slancio d'amore che c'è stato influenzerà nei secoli per il bene, insomma. Quindi è molto più, secondo me, molto più profonda che non le solite teorie che rifiutano l'immortalità dell'anima per scegliere quella del senso dell'eternità. Dicevamo. Griffin ribadisce che l'amore di Dio creativo e responsivo avvolge di sé ogni creatura dell'universo, dalla più alta creatura all'intimo, ma è sensibile a questa obiezione di elitarismo al punto da accettare che una risposta esaustiva implicherebbe l'assunzione dell'immortalità dell'anima. White aveva detto che la sua filosofia del processo era neutrale circa il problema dell'immortalità, e Griffin pare d'accordo, nel senso si ritiene che sulla base della metafisica whiteiana storiana non ci sono prove a favore di essa, pur nell'assunzione della sua possibilità. Certo, essa allargherebbe indefinitivamente la possibilità per ogni vita individuale di dare contributi significativi alla vita di Dio. Di più, la sua ascensione permetterebbe di aprirsi alla speranza di una salvazione ultima per tutti, sicché si potrebbe veramente parlare di una vittoria del bene sul male senza riserva. L'immortalità dell'anima, in questa prospettiva, mi sembra di poter interpretare, potrebbe essere intesa alla maniera di Kant, come un continuo processo di purificazione, e l'inferno potrebbe essere inteso non come un luogo, ma come uno stato. Lo stato di coloro che continuano a rifiutare di dare una risposta positiva rispetto all'amore di Dio che pure ravvolge. Forse, come dice Dostoevsky, l'esperienza di un piccolo drappello di testimoni del male. Griffin non si avventura in queste speculazioni, restando fedele a quel che dice White, che ogni rappresentazione che possiamo farci dal di là risulta shocking and profane. Egli ammette che una teodicea che accetta l'immortalità dell'anima è certamente più adeguata di una teodicea che ne prescinda, ma ritiene che la teodicea del processo, anche senza richiamo, sia sufficientemente adeguata. Io pongo la domanda a cui risponderà la nostra amica, Possiamo seguirlo in questa via? Cioè, veramente è adeguata? Secondo me, ovviamente, già una domanda retorica, secondo me non è sufficiente l'immortalità. Però, insomma, bisogna dire che per lui richiede che sia sufficiente questa idea dell'immortalità in Dio, e che tante persone possono anche, tanti ritengano che questa sia una risposta sufficiente. Grazie.
Bene. Io ringrazio sentitamente il professor Riconda, perché tanto per la sua bella presentazione, poi perché mi ha dato il là per avviare la mia. La questione che io vorrei porvi in maniera più critica, forse rispetto a quella del professore, riguarda proprio la questione da una parte della teodicea del processo, e quindi di come la teodicea del processo cerca di risolvere il problema del male, che a mio avviso inevitabilmente risulta per molti aspetti un approccio fallimentare. Dall'altra parte vorrei anche proporre invece un punto di vista differente. Quindi nella seconda parte di questa presentazione vedrete che si cambierà angolo e proporrò invece un pensiero differente, più vicino a quello kantiano sicuramente, che è rappresentato da un pensatore genovese, Alberto Caraccio, un grande pensatore del Novecento che è morto non troppi anni fa. Quindi io inizierei con la visione processuale, vediamo di analizzare alcune strategie argomentative, e poi invece proporrò una visione differente. Uso il PowerPoint perché a quest'ora siamo un po' mezzo addormentati, lo stomaco inizia a brontolare, quindi vediamo se riesco a aprirlo. Ok, scusate un attimo. Sì. Così, perfetto, è stato questo. Benissimo. Allora, iniziamo con quello che a mio avviso è una delle critiche e delle difficoltà più grandi che si possono porre alla filosofia processuale, quello che chiamerei il problema soteriologico. Cioè, la domanda che qui mi pongo è: la prospettiva estetica proposta dalla visione processuale offre in realtà una soluzione soddisfacente al problema del male? E soprattutto, di fronte al male individuale che è patito dal singolo, il Dio processuale è in grado veramente di offrire salvezza e redenzione? Qui per male individuale io intendo quell'insieme di tutte le sofferenze e dei dolori che sono patiti dal singolo individuo, che distruggono quindi la sua vita e lo rendono incapace di godere di alcuna esperienza positiva, proprio a livello nel senso processuale, o comunque lo pongono in una condizione tale che le esperienze positive sono inevitabilmente oscurate poi rispetto a quelle negative. In altre parole, il male individuale è quello che la Marilyn McCord Adams chiama male orrendo, horrendous evil, quindi quel male che priva l'esistenza del singolo di senso e di valore. Ora, la domanda che la grande domanda filosofica che possiamo porre alla filosofia processuale è: perché l'essere piuttosto che il nulla? O, in altri termini, perché l'essere del cosmo piuttosto che il caos originario? Se vi ricordate, secondo Whitehead, Dio non ha creato dal nulla, ha creato a partire da un caos originario, ha plasmato, ha ordinato questo caos originario. La domanda è: dato il contesto metafisico ed etico in cui si muove la prospettiva processuale, Dio è davvero giustificato nella sua scelta di trarre dal caos originale un mondo ordinato, sapendo che tale scelta avrebbe causato inevitabilmente la possibilità dell'emergere del male, che abbiamo visto essere un rischio necessario nel mondo? Quindi non sono i singoli mali che sono necessari, ma la possibilità dell'emergenza di singoli mali che sono invece necessari. Quindi qual è la questione del problema soteriologico? È che nella visione processuale il male individuale rappresenta il lato negativo della creazione, un rischio necessario implicato nel processo creativo. C'è quindi un'assenza di una dimensione escatologica personale, dove le sofferenze individuali possono essere vinte e quindi il soggetto possa trovare redenzione. Non c'è, in altre parole, una vita o una condizione post mortem in cui i dolori e i torti patiti dall'individuo, ma anche mal commessi, siano ricompresi entro una prospettiva più ampia, che quindi, senza eliminarli, doni loro significato e valore. Il singolo, in quanto soggetto cosciente attivo, è escluso dal processo di superamento del male, che, come spiegava il professore, avviene nell'esperienza privata di Dio, perché Dio assorbe proprio introietta in sé tutta la vita del singolo, quindi il bene e il male che ha commesso, che ha patito, e riesce a riunificarlo all'interno di un'armonia superiore, quindi creando un'unità sintetica. E dall'altra parte è anche in grado di rispondere a questo male concretamente nel mondo, come evocando, spingendo il mondo verso nuove fasi, tali che siano in grado di superare il male che è accaduto, che è avvenuto nel mondo. La questione è che questo superamento però non coinvolge assolutamente il singolo, proprio in quanto soggetto attivo e cosciente, non c'è affatto questa dimensione. Il problema è che, negando questo elemento escatologico, la visione processuale cade in una difficile posizione conseguenzialista, a mio avviso, che non sembra accordarsi quindi con l'idea di un Dio amorevole che ama e si prende cura di ogni creatura. Secondo l'approccio conseguenzialista, un'azione si valuta sulla base degli effetti che essa produce, per cui un atto è giusto se produce il miglior risultato tra tutte le possibili conseguenze, tenendo conto degli interessi di tutti. Ora, l'azione creativa divina viene giustificata sulla base delle conseguenze positive generali che determina, quindi proprio seguendo un approccio conseguenzialista. Per esempio, viene giustificata a partire dall'idea che Dio incrementa la bellezza del mondo. Quindi questa creazione dal caos originario, questo ordine, a partire dal caos originario, ha permesso, per esempio, la possibilità di godere di altissime esperienze spirituali, sociali, morali, religiose, estetiche. Qual è il lato negativo? Che non si tiene conto del dolore patito dai singoli in questa visione. Una valutazione estetica degli effetti positivi che l'intervento ordinatore di Dio ha portato sul caos tende a oscurare le conseguenze inevitabilmente negative di questa azione. Quindi io trovo una tensione tra l'approccio conseguenzialista e questa nozione dell'amore divino. Perché da una parte abbiamo la teologia processuale che sostiene, e non solo la teologia, la filosofia processuale tutta, sostiene che Dio ama perfettamente ogni singola creatura nel mondo. Il problema è che una divinità amorevole, per essere tale, non dovrebbe limitarsi semplicemente a partecipare alle nostre gioie e ai nostri dolori, come avviene nel Dio processuale. Il processuale percepisce, sente fisicamente, potremmo dire, questa grandiosa visione panenteistica, le nostre sofferenze come le nostre gioie. E quindi una divinità amorevole non dovrebbe semplicemente limitarsi a questa partecipazione, ma dovrebbe anche essere in grado di salvarci dal male, di donare quel senso che l'uomo instancabilmente cerca. Anzi, un aspetto essenziale della nozione di divinità è proprio la dimensione soteriologica ed escatologica. Cioè, Dio è tale perché ci salva dal male e perché, se almeno non riesce a farlo in questa vita, almeno è in grado in una condizione di là da venire. Anzi, Dio è tale perché è in grado di instaurare il bene sul male. Quindi il Dio processuale non offre alle proprie creature questa prospettiva soteriologica in cui l'individuo possa partecipare come soggetto cosciente. Non c'è un'escatologia personale. Ora, la domanda che mi pongo è: una divinità incapace di salvare le sue creature, cioè creando, fornendo, offrendo una condizione post-mortem personale, è degna di essere adorata? E da questo punto di vista, il Dio della filosofia processuale è davvero giustificato nel trarre un cosmo dal caos originario? Infatti Dio ha deciso di creare il mondo nonostante sapesse non solo che tale scelta avrebbe implicato il rischio dell'emergenza del male, ma che non sarebbe stato in grado di redimere le eventuali sofferenze causate proprio da questo male in una dimensione scatologica personale. Quindi il male individuale rimane invitto, rimane irredento, inevitabilmente. È qui quindi che la critica di conseguenzialismo si fa maggiormente evidente. Dio, un Dio che ama ogni singola creatura, dovrebbe essere interessato anche alla loro salvezza, la salvezza di ogni singola creatura. E quindi io trovo che ci sia una forte tensione tra, da una parte, la giustificazione adottata dalla visione processuale per liberare Dio dalla responsabilità del male, e dall'altra parte la sua affermare continuamente che Dio ama invece perfettamente le creature. Ma adesso andiamo a vedere brevemente non abbiamo molto tempo, alcune strategie argomentative che utilizza la visione processuale per rispondere al problema del male. E inizierai con una soluzione che può essere criticata, ovvero la soluzione estetica. Si tratta di una strategia argomentativa che giustifica la possibilità del verificarsi di eventi o situazioni negative facendo riferimento ai valori positivi che possono essere goduti e che quindi controbilancierebbero poi i mali sofferti. Per esempio, Barry Whitney, che è un grande sostenitore di questa posizione, in un suo articolo, An Aesthetic Solution to the Problem of Evil, sostiene che sia sempre possibile, in ogni momento della nostra vita, anche nel più cupo e tragico, godere di un minimo di valore estetico, il quale quindi risulta sufficiente a giustificare la nostra esistenza. Non solo, ma secondo Whitney, non è necessario che sia il soggetto colpito dal male a fare esperienza, o comunque almeno cogliere questo minimo di valore estetico. Ciò che realmente conta è che ci sia sempre un qualche bene secondo una qualche prospettiva. Quindi, anche se il sofferente è preso dalla più devastante disperazione, un qualcosa di positivo è sempre intranciabile ed esperibile in quella data situazione, se non da lui, almeno da qualcun altro. Ora, è chiaro che primariamente ci si può chiedere: la possibilità di godere di un minimo grado di esperienze positive in ogni momento della nostra vita è davvero sufficiente a giustificare la vasta quantità di sofferenze patite da uomini e animali? Ora, ammesso che sia sempre possibile godere di valori estetici minimi, questo tipo di esperienza non sembra sempre proprio essere in grado perfettamente di controbilanciare tutti i dolori sofferti dal singolo nella sua esistenza. E il suicidio è un chiaro esempio di questo, di come si possa dire di no alla vita. Il suicida sicuramente potrà godere di un minimo di valore estetico, ma evidentemente per lui non è abbastanza per giustificare la sua esistenza. Quindi il rapporto tra valori negativi e positivi, un rapporto quantitativo, algebrico, mi sembra troppo soggettivo e personale, e quindi il semplice riferimento al godimento di valori positivi non può bastare a giustificare il patimento dei primi. Quindi non si tratta di fare una mera comparazione tra esperienze positive e esperienze negative, ma semmai dovremmo ricercare un senso più profondo che stia oltre e dentro queste. Quello che voglio dire è che il senso dell'esistere non sembra disvelarsi nel semplice godimento di una data quantità di esperienze estetiche, piuttosto è anche attraverso esse che si può giungere alla dimensione ulteriore, accogliere quello che io chiamerei, utilizzando una terminologia caracciolana, un barlume dell'eterno. Cioè, quello che va ricercato, e questo lo vedremo un po' meglio affrontando la filosofia di Caracciolo, non è la fruibilità di una serie di valori estetici, piuttosto è l'Augenblick, quell'attimo in cui l'eterno, il senso si rivelano. È grazie a tale istante che l'uomo ha la possibilità di dare proprio assenso alla vita, e quindi di intravedere il significato dell'esistere oltre e in ogni condizione esistenziale. E questo attimo rivelatore non avviene, non si vive solo all'interno di un'esperienza positiva, ma anzi esso può rivelarsi anche nelle ore più tragiche della nostra vita. Anzi, l'Eterno parla sempre, quindi è sempre oltre queste esperienze concrete, negative e positive, però parla attraverso esse, e quindi la pretesa di giustificare il valore della nostra esistenza sulla base di un calcolo quantitativo o qualitativo dei godimenti esperiti o esperibili durante la nostra esistenza appare riduttivo, non corrispondente alla condizione umana, la quale, pur radicata nel suo farsi storico-temporale, si trova costantemente protesa verso la trascendenza, verso un'ulteriorità, che diviene l'unico spazio dove sia possibile rinvenire un'unità ultima di senso. In altre parole, non è il fluire dei valori morali in sé o di valori estetici, intellettuali, per quanto intensi, che giustifica il nostro essere. Non è solo questo, è la possibilità, grazie ad essi, e non solo, di intravedere qualcosa della legge del senso che sta alla base poi del cosmo, che noi poniamo essere alla base del cosmo. Ma c'è anche un altro aspetto, questo molto chiaro mi sembra, criticabile. L'affermazione secondo cui c'è sempre un bene da qualche prospettiva, sebbene il sofferente non possa vederla, è moralmente inaccettabile. Il problema del male riposa non semplicemente nella possibilità che vi sia un bene e che tale bene sia goduto da qualcuno, bensì nella questione della sofferenza del singolo e della sua salvezza. Qua si tratta di donare valore alle sofferenze patite, significato soprattutto alle sofferenze patite dall'individuo, e fare riferimento a un'altra prospettiva, per esempio quella divina, o quella di qualcuno non coinvolto direttamente in queste sofferenze, lascia totalmente disattesa la questione. Quindi veramente il valore e l'importanza del singolo scompaiono, annegano in questa prospettiva. Vediamo però anche un altro aspetto problematico che il professore aveva sollevato, che riguarda proprio il concetto di immortalità oggettiva. Come già il professore Conda aveva spiegato, secondo la visione processuale, il male più grande non è nel mondo, non è considerata la sofferenza fisica, la sofferenza mentale, la morte, ma il perpetuo perire, questo perpetual perishing, il perpetuo perire di tutti i momenti positivi, di tutti quei valori, tutte quelle esperienze positive che danno senso alla nostra esistenza e attraverso i quali quindi il male risulta superato. Qua ritorna al momento estetico di questo controbilanciamento delle esperienze positive che riuscirebbero a, insomma, equiparare le sofferenze patite. Ma in realtà Dio riesce a sconfiggere questo grande male, no? Il fatto che inevitabilmente tutte le nostre esperienze positive col farsi del tempo scompaiono. Noi moriamo e nessuno mai riuscirà a ricordare pienamente le nostre esperienze, a viverle come abbiamo vissute noi o a ripeterle. Questo è impossibile. Dio però ci riesce, è in grado di superare questo male intrinseco della temporalità grazie alla sua onniscienza. Egli, in altre parole, ritiene nella sua memoria ogni istante della nostra esistenza, senza mai perdere nulla. È come se lui registrasse tutta la nostra esistenza, nei suoi aspetti positivi e negativi, in se stesso. Quindi, si tratta di l'immortalità oggettiva, non è altro che la nostra vita che viene ritenuta nella sua interezza, nella memoria divina. Questa esistenza, però, non implica la continuità di un io o di una coscienza che persiste dopo la morte. Non c'è un soggetto attivo quindi che possa godere o attivamente vivere un'esistenza escatologica cosciente. Ciò che persiste è solo il ricordo della sua vita da parte di Dio. Anzi, questo tipo di esistenza è proprio detto oggettiva, perché se è l'oggetto, il contenuto della memoria divina, e non comporta quindi questo perdurare soggettivo di un ego in una vita post mortem. Ora, è chiaro che la prima obiezione che si può fare, Hick per esempio sotto la mossa, è che questo tipo di esistenza è una forma indebolita di vita, privata dell'elemento essenziale della consapevolezza cosciente, quindi della capacità di fare esperienza. Ma c'è un altro problema, ammettiamo anche che di accettare questa nozione di immortalità oggettiva. Si pone il problema del significato della vita umana, che già il professore aveva sollevato, ovvero... Per la teologia processuale, soprattutto per Hirschhorn, il valore della vita umana dipende dal contributo che noi offriamo a Dio. Quindi più esperienze positive godiamo, più rendiamo felice Dio. Più male compiamo, se ci comportiamo male, naturalmente Dio soffre. Quindi il nostro contributo alla vita divina sarà negativa, lo renderemo più infelice. E anche se soffriamo, perché Dio soffre con noi. Ora io mi chiedo, qual è il senso di quelle vite caratterizzate dalla più atroce sofferenza? Qual è il senso della vita di un bambino che muore a 2 anni di leucemia? Qual è il senso, per riprendere l'esempio che facevamo prima? Dove si trova il significato della misera esistenza del sofferente che passa la sua vita tra atrocità e miseria? Egli non solo quindi è condannato a vivere una vita di atrocità e tragedie, ma non può nemmeno avere la speranza, che attenzione non è mera consolazione, ma anzi è fede alla base dell'agire etico, la speranza di trovare salvezza e pienezza di senso prima o poi. Quindi il concetto di immortalità oggettiva esclude la possibilità per il sofferente di riparare agli errori e di superare le proprie sofferenze. Ne consegue quindi alla fine che il contributo che gli può dare alla felicità divina è inevitabilmente negativo, e quindi in ultima analisi la sua vita sembra priva di senso. Quindi a me sembra che il Dio della filosofia processuale non sia in grado di sconfiggere pienamente il male. Quello infatti che lascia nel Redento è l'esperienza soggettiva del male, ovvero la modalità specifica con cui i mali subiti vengono vissuti, sofferti ed esperiti dal singolo, modalità che è intrinsecamente correlata con la sua esistenza in quanto soggetto, inevitabilmente. Questo è inevitabile. Come può Dio, mi chiedo io, superare i mali senza tener conto di questa dimensione soggettiva? Negare la partecipazione del soggetto alla redenzione delle proprie sofferenze comporta la separazione di queste sofferenze dal soggetto stesso, dal soggetto che l'ha patite. Ma allora, com'è possibile quell'opera di trasmutazione del bene, del male del bene, se il soggetto ne viene escluso? Infatti, ciò che necessita di essere redento non è semplicemente un'esistenza cristallizzata, priva di soggettività, ma semmai un'esistenza comprensiva dell'io che la vive. Dio potrà anche essere in grado di integrare i miei dolori in sé e di riparare i miei mali, ma la mia personale esperienza di dolore, esperita nella forma di relazioni errate, spezzate, pervertite, rimarrà irredenta per sempre. E quindi il concetto di redenzione non implica solo la trasformazione del male e del bene, ma anche il risanamento di quelle relazioni sbagliate instaurate con Dio e gli uomini. E proprio a partire da questo concetto di relazione che si capisce che per superare il male è necessario la partecipazione del soggetto, che faccia esperienza e partecipi attivamente al processo di risanamento redentivo delle proprie relazioni e che si sia subite che inevitabilmente agite. Quindi, in conclusione, a mio avviso il concetto di mortalità oggettiva, con l'esclusione del soggetto dalla dimensione soteriologica ed escatologica, risulta pesantemente penalizzante per la teodicea processuale, che appare del tutto dimentica dell'aspetto individuale del problema del male. Ma c'è ancora un ultimo aspetto che io volevo affrontare con voi, che riguarda proprio la visione processuale, ovvero il riferimento a principi metafisici eterni. Infatti, un altro modo per rispondere, che è correlato a tutti gli altri che abbiamo visto, per rispondere al problema del male, è fare riferimento a una struttura metafisica del mondo e del cosmo. Infatti, la teologia processuale, con la sua riflessione sul rapporto Dio-mondo, si richiama a un quadro metafisico ben preciso, che, l'abbiamo visto con la reazione del professore, da una parte nega l'onnipotenza divina in senso tradizionale, e dall'altra parte fa riferimento a dei principi eterni ed immutabili che si trovano alla base dell'esistere. Quindi, date queste condizioni metafisiche, la possibilità del male, dell'emergenza del male, risulta essere un rischio necessario ed inevitabile. Perché? È molto semplice. Innanzitutto, la divinità processuale non è responsabile del male, in quanto non ha il potere di intervenire per impedire a una creatura di fare certe scelte. Le creature hanno una capacità creativa, una creatività, cioè un potere di autodeterminarsi, di influenzare gli altri, che è originario, non è dato da Dio, non è un dono divino, per cui Dio non ha il potere di interrompere questa libertà momentaneamente per evitare che compiano certi mali o per esempio evitare che certi avvenimenti si realizzino. D'altra parte, come si può quindi giustificare Dio? Secondo la visione processuale, la scelta di trarre un cosmo ordinato dal caos originario è giustificato da cosa? Dall'intenzione etico-estetica che muove la volontà divina. Dio intende promuovere la bellezza nel mondo combattendo il male della trivialità. La trivialità, lo dicevamo prima, è un male intrinseco. Perché? Perché è una condizione di estrema banalità, in cui quindi non è possibile godere di esperienze ricche, intense e complesse. È naturale che in un caos originario le occasioni attuali avvengano in maniera del tutto casuale, quindi si abbiano esperienze estremamente triviali, estremamente banali. Se lo scopo di Dio è quello di incrementare la bellezza, anzi di portare la bellezza nel mondo, è inevitabile che il caos originario debba essere plasmato per consentire, per esempio, l'emergenza di creature complesse come gli esseri umani o come gli animali, che possono godere di altre esperienze estetico. Quindi questa è, diciamo, la giustificazione. Senza l'intervento divino, quindi, non ci sarebbero stati né Auschwitz né Hiroshima. Su questo siamo d'accordo, perché in questo senso Dio è indirettamente responsabile per il male, perché ha dato via al mondo. Ma nemmeno sarebbe stato possibile godere degli insegnamenti di Cristo, di Buddha, di Gandhi e quindi di tutti coloro che hanno reso migliore il mondo. In altre parole, nel mondo bene e male sono così intrinsecamente correlati, dati certi principi metafisici, che perché non è consentito separarli, per cui chiedere la fine di ogni evento negativo equivarebbe inevitabilmente a domandare la fine del mondo stesso e a rinunciare quindi alle grandi opportunità di fare esperienze di valori positivi. In altre parole, se noi non vogliamo il male, noi dovremmo rinunciare anche al bene. Inevitabilmente la capacità di godere del bene, delle più grandi esperienze positive e arricchenti, ci apre alla possibilità di fare enormi sofferenze. Questo non vuol dire che allora il male è necessario nel mondo, vuol dire che la possibilità, questo vorrei sottolinearlo più volte, è importante. La visione processuale non sta dicendo che il male è necessario nel mondo, quindi noi siamo destinati a patire e a soffrire per forza. Tutto dipende dalla nostra libera scelta, però dobbiamo accettare il rischio di patire il male per poter godere del bene. Ora, ci sono alcuni aspetti che io vorrei mettere in evidenza. Intanto, il riferimento a necessità metafisiche e la natura esclusivamente persuasiva del potere divino non assopisce la domanda soterica, anzi semmai l'acuisce. Potremmo ancora chiederci il perché di questa situazione. E un'altra domanda che potremmo porci è: come Dio può essere perfettamente giusto e buono se poi non ripristina la giustizia? Cioè, se Dio sapeva di non poter redimere il male patito dal singolo in una dimensione scatologica personale, perché creare il mondo? Il semplice fatto che molte creature abbiano godimenti positivi, quando altre invece sono destinate a una vita di sofferenza che non vedrà mai redenzione in una condizione post-mortem, non sembra sufficiente per legittimare la scelta divina. Quindi il tentativo di giustificare la scelta divina di creare il mondo, adducendo come motivazione il fatto che la creazione di un cosmo ordinato ha reso possibile il godimento di esperienze sempre più ricche e complesse, quindi vincendo la banalità, il male della banalità, lascia del tutto in ombra la questione del valore della vita del singolo. Quindi l'individuo annega in questo immenso quadro estetico-metafisico della teologia processuale. Non c'è spazio per una richiesta soterica di pienezza di senso, di salvezza. Chi soffre semplicemente rappresenta il lato negativo della creazione. Un effetto collaterale indesiderato da Dio, ma alla fine irrisolvibile. Quindi, concludendo questa parte, date alcune condizioni metafisiche che abbiamo visto. Di fronte a una divinità che non è in grado di redimere definitivamente questa struttura cosmica, di fronte a una divinità che non può garantire vita eterna nel senso di una vita caratterizzata, non più dilacerata al male, una vita che è caratterizzata dalla pienezza di senso, io mi chiedo: Dio è veramente giustificato nella scelta divina di creare il mondo? C'è inevitabilmente una deriva conseguenzialista. Dio ama le creature in generale, non come individui. Egli desidera un incremento globale della bellezza nel mondo, non curandosi del fatto che tra i molti che godono di esperienze positive c'è qualcuno che soffre male atroci, che queste sofferenze saranno irredente inevitabilmente. È come se alla domanda perché l'essere piuttosto che il nulla, la domanda che ci siamo posti inizialmente, Dio rispondesse: beh, perché l'essere consente ai più di godere di valori positivi, poco importa se poi alcuni dovranno inevitabilmente pagarne il dazio. L'incapacità quindi divina di offrire una prospettiva soteriologica ed escatologica personale rende Dio un Dio che lavora per massimizzare il godimento della maggior parte delle creature, mentre poi alla fine i meno fortunati sono lasciati al loro destino. Quindi questo approccio conseguenzialista mi sembra in contrasto con l'affermazione secondo cui invece la divinità processuale ama perfettamente ogni singolo ente del mondo. Lo dicevamo prima all'inizio, la nozione di amore divino nella visione processuale viene limitata all'idea di una perfetta partecipazione alle sofferenze e alle gioie delle creature. Ma l'assenza di una dimensione soteriologica individuale e quindi l'incapacità di un Dio d'amore che col suo amore ci salva non risponde all'esigenza etico-soterica umana, che invece richiede alla dimensione religiosa anzitutto salvezza. Ora, fatte queste considerazioni sulla teologia processuale, vorrei invece passare a un'altra prospettiva, che abbiamo detto quella di Caraccio. Abbiamo visto quindi come questo approccio teoretico globale, sia in Hick che nella visione processuale, non riesca a rendere conto poi alla fine del problema del male individuale. È qui che a me sembra il nodo della teodicea si fa più difficoltoso e più complesso. Da una parte abbiamo il problema della sofferenza individuale e dall'altra parte abbiamo il problema del male, quel male ontologico che sembra corrodere l'intero cosmo. Ora, si tratta di trovare una prospettiva, un pensare che possa tenere insieme gli estremi del problema del male, quindi sofferenza individuale e male, chiameremolo cosmico, senza perciò confonderli reciprocamente né negarli a vicenda. A mio avviso, come già la lezione kantiana penso che abbia detto molto meglio di me, un approccio semplicemente logico-teoretico non appare sufficiente e quindi bisogna cercare una posizione differente da cui guardare al problema, che non pretenda di risolvere il mistero della sofferenza, del male, ma anzi accetti la sua enigmaticità e l'impossibilità di sondare i motivi all'origine del male. È necessario quindi volgere lo sguardo verso un pensiero che io definirei spezzato, che ammetta l'inevitabile esito aporetico a cui una riflessione sul male inevitabilmente conduce e che anzi ne faccia il suo punto di forza. Un pensare quindi che non offra stringenti argomentazioni logico-teoretiche, ma che semmai si apra a indicazioni, accenni, a stimoli, che a sua volta aprano a una prospettiva capace di socchiudere la porta alla fede, quindi a una fiducia nel valore, nel senso dell'esistere, anche di fronte al male più assurdo, quello che Hicke chiamerebbe il male disteologico. Insomma, si tratta di cercare una visione che non miri a risolvere il problema della coerenza logica tra Dio e il male, quindi concentrandosi sulle motivazioni che giustificano la presenza e l'origine della sofferenza del mondo, bensì una prospettiva che intende occuparsi del problema soteriologico, quindi il problema della redenzione del male. Mi sembra quindi che la filosofia di Alberto Caracciolo sia una buona prospettiva che possa offrire interessanti stimoli e punti di riflessione anche per la nostra discussione. Ora, tutta la domanda che domina la filosofia di Alberto Caracciolo è la domanda sulla religione. Su che cosa si intenda con questo termine? Secondo Caracciolo, la religione è una struttura e un modo autonomo della coscienza. Cosa significa? Significa che l'essere umano si trova, secondo Caracciolo, originariamente situato nello spazio della trascendenza, in quanto essere costitutivamente religioso. Quindi c'è una struttura religiosa in noi, poi vedremo bene di chiarire cosa Caracciolo intende per struttura religiosa. C'è questa struttura religiosa che è definibile come un carattere presente in tutti i possibili momenti dell'uomo, che quindi coesiste al pari della temporalità, della spazialità e della corporeità. Dall'altra parte però la religione non è solo un'apertura originaria costitutiva verso la trascendenza, ma è anche un modo distinto dell'esistere, un modo autonomo della coscienza, come può essere l'arte o la filosofia. Quindi una modalità d'essere dell'uomo specifico, che può per esempio concretizzarsi nell'adesione in alcune fedi storico-temporali, e quindi una modalità d'essere dell'uomo nel mondo davanti alla trascendenza. Anzi, è proprio questa caratteristica autonoma, questa autonomia della religione, che ci consente di distinguere filosofia e religione, sebbene esse siano inanellate, siano imparentate. La religione, secondo Caracciolo, infatti è invocazione di senso e di salvezza, mentre la filosofia che cosa? È interrogazione, è domanda su quello stesso senso e su quella stessa salvezza su cui la religione invece invoca, chiede invocazione. Ma da dove sorgono sia la domanda filosofica ma soprattutto l'invocazione religiosa? Secondo Caracciolo è a partire dall'esperienza del male radicale che nasce l'atto religioso. Per male radicale qui si intende il male che non è redimibile dalla buona volontà umana, contro cui quindi tutto l'impegno etico è assolutamente inutile. Poi vedremo più avanti la distinzione fra malum mundi e mala in mundo, ma per anticiparvi qualcosa, per Caracciolo il male radicale, il male ontologico, il male strutturale che si annida nelle viscere del mondo e contro cui noi non possiamo fare nulla. Noi possiamo combattere contro i concreti mali, ma contro la struttura del male è per noi impossibile questo. Per esempio, noi possiamo combattere contro una malattia come la peste e possiamo sconfiggerla, ma non possiamo pensare di vincere contro la morbilità, contro la malattia, con la M maiuscola. Questo è oltre le nostre forze, naturalmente. Ne possiamo pensare di salvare tutto il mondo, presente, passato e futuro, di liberare quindi tutto il mondo dal male. Questo è oltre, chiaramente, le nostre forze. Quindi questa invocazione si traduce in una richiesta di salvezza, in una richiesta soterica, che diventa di natura cosmica. Quindi un'autentica richiesta soterica non è mai richiesta esclusivamente individuale della propria salvezza, ma diventa una richiesta che è veramente globale, universale, cioè una richiesta di salvezza per tutti, per tutto il mondo, nella sua interezza, quindi è di natura cosmica. Ora vediamo di approfondire che cosa si intende per struttura della religione, quindi spazio della trascendenza e malum mundi. Secondo Caracciolo, il rapporto con la trascendenza è qualcosa di costitutivo per l'essere umano. Egli quindi fin dall'inizio in questo spazio, in questo senso intende struttura. Struttura, religione come struttura, vuol dire che l'essere umano ha un'apertura originaria, costitutiva, che lo mette in contatto con questo spazio della trascendente, spazio di Dio, sono sinonimi. Attenzione bene, perché qua Dio non ha nessun tipo di connotazione precisa, cattolica o cristiana. Qua Dio o trascendenza stanno come sinonimi di principio di senso o di spazio del senso. Quindi lo spazio di Dio rappresenta lo spazio che rende possibile la ricerca del senso. Anzi, è grazie a questa originaria apertura che l'essere umano può percepire, risuonare, la presenza e il comando obbligante dell'imperativo dell'Eterno. Per l'imperativo dell'Eterno, questo è un concetto molto complesso in Caracciolo, ora io cerco di sintetizzarlo. Potremmo definirlo come anelito e anche comando nel contempo ad un essere pienamente giustificato in se stesso, non lacerato quindi internamente dal mare, un'attenzione originaria verso ciò che è realmente degno di essere e in quanto avente valore intrinseco. Quindi l'imperativo dell'Eterno è un imperativo che intima di trovare senso alla tragicità del vivere. E il termine eterno qua può essere sinonimo di pienezza, appunto, di senso, di valore, di significato. Ora, l'imperativo dell'eterno diviene quindi l'imperativo del senso, che filtra nello e dallo spazio della trascendenza e attraverso il quale l'uomo può giudicare quindi il cosmo e negare il cosmo, negare la negatività del cosmo. È l'a priori quindi dell'eterno, con la sua legge del bene, che mette a giudizio il mondo e conduce l'uomo a ribellarsi contro il male, per affermare invece al suo posto un essere privo delle assurdità del negativo, quindi un'esistenza caratterizzata dalla pienezza di valore e di senso, ritorna qui il termine. Anzi, è l'uomo che, proprio alla luce di quell'imperativo ontoassiologico, che è l'imperativo dell'Eterno, chiede vita eterna, anela la salvezza contro e a discapito del male. Perché? Perché senza la presenza in noi dello spazio religioso che custodisce l'imperativo etico-soterico, non sarebbe possibile avvertire tutta l'insensatezza e l'ingiustizia dei mali che corrodono l'essere del mondo. In altre parole, è perché in noi c'è l'imperativo del senso, perché in noi risuona nella nostra coscienza l'imperativo dell'Eterno, che noi possiamo giudicare il male come male, che noi possiamo giudicare il male come non senso, come qualcosa che non è da essere e che non deve essere. Quindi ciò che viene negato e messo sotto accusa attraverso questo imperativo dell'Eterno non sono i singoli e concreti mali, i mala in mundo, ma il malum mundi, la strutturale negatività che è radicata nel mondo, contro cui nulla noi possiamo fare. Naturalmente qua diviene inevitabile e forte il richiamo con l'etica. Infatti, lo spazio della trascendenza, lo accennavo prima, si presenta come disvelamento onto-assiologico di un imperativo antropologico che comanda la vita eterna. Quindi l'imperativo dell'eterno non è semplicemente un desiderio di salvezza, è un comando che risuona nella nostra coscienza di realizzare il bene. Quindi è alla luce di questo principio che lo spazio della trascendenza diviene anche il rivelatore della negatività cosmica e della negazione ontologica del male strutturale. Di nuovo, alla luce di questo imperativo ontologico che mi comanda di realizzare il bene nel mondo e mi comanda di ricercare il bene nel mondo, io nego il male nel mondo. Io dico che questo non deve essere, che questo non ha senso, che questo va superato. Quindi l'evidenza del male si fa presente e vivida agli occhi dell'uomo aperto alla trascendenza, proprio perché essa esige la sua negazione. E siamo di fronte di nuovo al male strutturale del cosmo, che è il male irredimibile dalla buona volontà. L'uomo quindi può combattere contro i singoli mali, ma mai contro il male ontologico radicato nel vizio del mondo. Esso è oltre inevitabilmente le sue forze. Ed è qui che l'etica mostra la sua natura paradossale. Essa da una parte è spinta a realizzare l'eterno nel cosmo, a far triunfare il bene, il senso. Al contempo diventa specchio odioso di tutta la finitezza e l'impotenza umana di fronte al malo mondi, perché noi ci rendiamo ben conto di non riuscire in questo comando, in questo compito che è superiore alle nostre forze. Quindi l'uomo si trova coinvolto nel processo di redenzione. Egli sente risuonare l'eco dell'imperativo morale che gli impone di realizzare la legge del bene nel mondo, di combattere l'ingiustizia e l'avversità. Ma è proprio a partire dall'esperienza di questo che avverte tutta la sua incapacità di fronte alla strutturale negatività del male. Qui Kant, gli echi kantiani sono inevitabilmente chiari, questo è innegabile. Quindi l'imperativo etico comanda di eliminare i mali, ma la loro eliminazione definitiva comporta la modificazione della struttura cosmica su cui essi poggiano inevitabilmente, compito che è chiaramente al di là delle forze umane. Non solo, ma l'imperativo del bene chiede anche la realizzazione del bene per tutti gli esistenti, in ogni tempo e in ogni luogo, e quindi ogni comprensivo, e di nuovo al di là delle capacità umane. Allora, domanda che si pone Caracciolo è: cosa fare di fronte al malo mondi? Come superare una negatività che va oltre le nostre forze? È chiaro che l'agire etico non è sufficiente a sconfiggere il male radicale. Ci vuole qualcos'altro. Quello che è necessario è la ricerca di una fede che fondi l'azione pratica. Questo è essenziale. Quindi, la lotta contro il malum mundi non è una lotta esclusivamente etica, morale, ma è una lotta per una fede. L'individuo posto di fronte al malum mundi non può quindi non udire l'imperativo dell'eterno risuonare nella sua coscienza. E quindi che cosa capisce? L'essere umano capisce che nonostante la sua impotenza al cospetto del male radicale, può ancora qualcosa, può ancora cercare qualcosa, può ricercare una fede legata alla dimensione soterica. Tale fede si configura come originale fiducia che Dio sia, e quindi che il bene sia, che nessuna negatività ontologica possa al fine trionfare. Quindi l'uomo si trova in una sorta di situazione ossimorica, contraddittoria, perché gli viene comandato qualcosa che da solo sa di non poter realizzare, insomma un buon kantiano per intenderci, ma che in pratica alla fine appare irrealizzabile. Questa fiducia però, questa fede che il mondo debba essere, che il cosmo sia dominato da una legge del bene, non è mossa semplicemente da un bisogno irrazionale e puramente emotivo, bensì trova il suo fondamento nell'apertura religiosa umana, dove sorge il comando dell'eterno, in cui quindi, secondo Caracciolo, noi sempre muoviamo, agiamo, pensiamo. Tale imperativo quindi si pone su di noi non come desiderio di senso, ma come comando obbligante che il cosmo abbia senso. Quindi se noi ci ritrovassimo ad accettare il comando dell'Eterno, quindi l'obbligazione a realizzare il bene, senza però accompagnarlo da una fede, ci troveremmo in un absurdum praticum, ovvero ci troveremmo inevitabilmente in una situazione in cui dobbiamo accettare un compito che per noi è assolutamente irrealizzabile, perché è oltre le nostre forze. Quindi si tratta di trovare una fede paradossale, non per questo irragionevole, una fede nella possibilità di realizzazione dell'irrealizzabile, di accettare i propri limiti di fronte al malum mundi e di invocare aiuto, supporto, cercando una figura di Dio, attenzione, che per Caracciolo non è mai definitiva, ma è sempre in fieri e quindi inevitabilmente parziale, di cercare una figura di Dio nelle immense distese dello spazio della trascendenza. Quindi in questo caso l'etica deve cedere il passo alla fede, anche se rimane a suo fianco in realtà, perché è l'etica stessa a domandare una fiducia, un sì ontologico che ne sia il suo fondamento, quindi una fede. Una fede diventa allora il momento della risposta, dell'assenso, del dissenso al cosmo e alla sua legge. È il sì che si situa alla base e sostanzia ogni atto, pensiero e atteggiamento umano, perché senza una fede originaria nel bene, nella possibilità che il bene possa realizzarsi, possa al fine essere, l'uomo si troverebbe ad agire eticamente in un mondo dominato dall'assurdo, in cui il male non potrà mai essere al fine sconfitto. In questo senso Caracciolo parla di etica e di fede, quindi di necessità di una fiducia che sostanzi il nostro agire. C'è però una questione che vorrei assolutamente discutere con voi, ovvero il fatto che è sempre possibile che questo spazio di Dio, lo spazio della trascendenza, spazio della ricerca di senso in cui l'uomo si muove, in cui l'uomo sente il suonare imperativo dell'eterno, beh, c'è la possibilità che rimanga assolutamente vuoto, cioè privo completamente, di ipostasi o di concrete epifanie del divino, cioè sia nulla religioso. E in effetti è questo uno dei sensi primari con cui Caracciolo utilizza questo termine. Nell'età del nichilismo, dall'identificazione di tutti i valori, di tutte le figure di Dio, di tutte le religioni, di tutte le figure possibili di Dio, non c'è più nessuna cifra del divino che resista alla corrosione del Nilo. Tutte vanno in frantumi. E quindi lo spazio di Dio, questo spazio di ricerca di senso, in realtà si fa privo di concrete figure di Dio. E anzi, al cospetto del malum mundi, che la negazione nichilista trova la sua più alta espressione. E conversamente potremmo dire che a partire dai mali concreti che noi speriamo che il malum mundi inevitabilmente poi può rivelarsi, da lì attivare la negazione nichilista. Ma per Caracciolo questa che cos'è? Esattamente la dimostrazione non del fatto che il nulla religioso sia vuoto, ma che sia assolutamente pieno. È solo infatti per la presenza in noi dell'imperativo dell'eterno, e quindi è vivo e operante nello spazio della trascendenza, seppur vuota di figure del divino, che tutto può essere identificato, che la mancanza di senso e di assurdo del cosmo appaiono in primo piano alla coscienza. In altre parole, se tutto è privo di senso è perché in noi presenta la ricerca del senso, che mai soddisfatta vive sempre fra concretezza e anteriorità. Quindi il fatto che noi non troviamo una figura del divino accettabile non vuol dire che non ci sia un senso, vuol dire che evidentemente queste figure del divino non sono ancora abbastanza, che ci chiedono ancora di più, che dobbiamo andare ancora oltre. Ogni figura del divino, secondo Caracciolo, è sempre in fieri, quindi ci dice qualcosa dello spazio della trascendenza, ci dice qualcosa del senso, ma non ci dice mai pienamente il senso. Quindi, sebbene questo spazio della trascendenza possa essere privo di figure del divino, ciò non significa che in esso non risuoni ancora la legge del bene e l'anelito all'eterno. Quindi anche di fronte allo sgretolarsi dei valori e di ogni fede, la ricerca di senso e di vita internamente giustificata, non più lacerata dal male, continua a riecheggiare nel nulla religioso, in questo spazio della trascendenza che diventa nulla perché è vuoto. C'è una sorta di dialettica intrinseca quindi a questi due nili, Abbiamo da una parte l'esperienza al limite del niente, con cui incessantemente l'uomo si confronta, ma questa esperienza limite è resa possibile dall'esperienza di un altro nulla, il nulla religioso. E quindi il nulla religioso rappresenta, per assurdo, sia il nucleo sorgivo del niente nichilista, perché è attraverso questo nulla religioso che io posso dire che nulla ha senso, che il male nel mondo è assurdo, ma rappresenta già anche la sua negazione e quindi l'inizio di un suo superamento. Perché? Perché il nulla religioso è lo spazio in cui possono apparire all'orizzonte varie figure del divino, in cui è possibile quindi trovare un principio in virtù del quale dare il nostro assenso alla vita, fondare il nostro impegno etico. Il nulla è sì messa a giudizio, problematizzazione del mondo, che in evidenza quindi l'insensatezza, ma è anche luogo trascendentale, possibilità condizionante per risorgere di una fede, perché quindi in esso domina il principio dell'eterno. Ora, è chiaro che d'altra la fede e quindi anche l'etica necessitano di un'ancora di appoggio a cui poter riferire l'a priori dell'eterno nella caducità del tempo. E quindi vorrei con voi affrontare un ultimo tema, così poi avviamo alle conclusioni molto velocemente, che riguarda il tema dell'istante dell'Augenblick, che è uno dei temi più complessi nella filosofia caracciogliana, veramente più complessi da comprendere. Cercherò di sintetizzarla al massimo. Secondo lui l'a priori degli a priori può rivelarsi, seppur in maniera mai perfetta e sufficiente, nella temporalità di questo Augenblick, dell'attimo che filtra l'eterno. L'Augenblick è innanzitutto stacco, subitaneo vedere, attraverso cui il mondo appare sotto una luce differente, quindi dove un barlume di senso può dischiudersi. In quest'attimo si disvela per un momento fugace, eppure intenso, vivido, l'a priori dell'eterno, l'a priori dell'a priori, quel principio che consente di dire sì al cosmo e alla sua legge, di fondare l'agire etico anche di fronte agli eventi più tragici e alle sofferenze più ardue. Quindi l'esperienza dell'Augenblick, data a questa natura transeunte, non è mai piena, assoluta rivelazione dell'eterno, ma rimane sempre un'esperienza contraddittoria, ossimorica, liminale, quindi mai perfettamente appagante, ma neanche mai oblio assoluto, mai totale pienezza d'essere, ma neanche mai totale assenza di valore. L'Augenblick quindi non è possesso definitivo dell'eterno, ma apertura adesso, spiraglio di luce davanti e di fronte nella tenebra. L'attimo rivelativo, però, attenzione, non è solo il momento in cui l'eterno si dischiude in presenza di esperienze alte, di piena armonia, di bellezza o di compiuto amore. Esso, infatti, deve potersi leggere anche nelle ore più tragiche della vita, anche sul volto degli innocenti, sofferenti, sul volto dell'idiota. Quindi c'è un rapporto peculiare e unico tra Augenblick come momento specifico e privilegiato e il principio dell'eterno come strato profondo dell'esistere, che si trova alla radice di ogni evento o distante del vivere. In altre parole, la singolarità dell'attimo rivelativo consente di aprirsi all'ulteriorità della trascendenza, di intravedere un senso, e tale esperienza quindi di senso, una volta accessato questo attimo particolare, non muore, continua a permanere, consentendo e fondando quindi la fede, e sostenendoci anche di fronte alla disperazione più grande. Quindi c'è un legame profondo fra momento privilegiato, istantaneo, che ci consente di vedere per qualche modo, e nel contempo questo vedere non è semplicemente un vedere momentaneo, transeunte, ma questo vedere illumina in realtà poi tutto il sé, tutto l'esistere, tutta l'esistente, ci accompagna costantemente. Questo è un po' il caso, per esempio, delle conversioni, cui si ha questa grande illuminazione, ma poi questo senso di pienezza ci accompagna in realtà poi tutta la vita del credente, in questo caso, per esempio. Quindi, arriviamo alle conclusioni, che ormai il tempo stringe. L'analisi dei tentativi proposti da Hick e dalla filosofia processuale ha evidenziato come la pretesa di fare teodicea, nel senso tradizionale del termine, quindi costruzione ontometafisica sorretta da un uso logico-teoretico della ragione, sia destinata a fallire. L'errore di base di queste filosofie si trova nell'idea secondo cui nel momento in cui Dio viene giustificato di fronte al male, il problema del male smette di essere un problema. Quindi possa essere risolto richiamandosi, per esempio, alla libertà creaturale e alle necessità metafisiche, nel caso della visione processuale, o alla funzione teleologica degli eventi negativi per la crescita umana, per lo soul making, nel caso di Hick. Ma anche ammettendo che sia la teologia reniana che quella del processo riescano nel loro intento giustificatore, rimane sempre il problema del male, patito dal singolo. L'individuo infatti può sempre chiedersi il perché di tutta la sua sofferenza e di conseguenza di quel male strutturale presente nel mondo. Ora, la prospettiva a priori di questi due approcci, che quindi si sviluppa da determinate coordinate metafisiche, come nel caso della visione processuale, che parte da determinati presupposti metafisici della filosofia di Whitehead, e da precise connotazioni del divino, per esempio Hick parte da una precisa connotazioni cristiane tradizionali, viene abbandonato invece da Caracciolo per seguire una strada posteriore che parte non da un dato concetto di Dio bensì dall'esperienza concreta del male, e curiosamente, assurdamente, è proprio attraverso una tale via che si attinge a una prospettiva a priori, o meglio a cui si attinge alla priori, l'abbiamo vista a partire dall'esperienza concreta dei singoli mali, che noi possiamo esperire il malum mundi, e da lì però capiamo che è possibile giudicare il malum mundi come male perché noi c'è un a priori del bene, la priori dell'eterno. Quindi Caracciolo ha compreso che una teodicea autentica non è una teodicea che intende risolvere il mistero del male, ma una teodicea che si configuri, a mio avviso, questa è la mia interpretazione, come antropodicea, come chiarificazione trascendentale di quelle strutture costitutive dell'uomo che rendono possibile l'esperienza dei male in mondo e attraverso esse quindi del malum mundi. Quindi la riflessione carazzolana, attenzione bene, non vuole assolutamente giustificare l'uomo davanti al male, come il termine antropodicea tende a indicare in maniera molto banale, quindi semplicemente evitarlo alla rassegnazione, ad accettare la situazione, ma anzi, da una parte vuole richiamare l'essere umano alla responsabilità etica verso l'altro e alla corresponsabilità verso il cosmo, e dall'altra parte vuole dare un fondamento filosofico esistenziale alla ricerca di una fede che doni sostanza alle opere e consenta il sì alla vita. Non a caso l'imperativo dell'Eterno viene definito onto-assiologico, imperativo che fonda sia l'assenso ontologico all'esistere, quindi una fede, sia l'azione etica nel mondo. È attraverso l'illuminazione di quelle strutture ultime che mettono l'uomo in grado di esperire il male che Caracciolo ha trovato il principio dell'Eterno, quella radicale necessità che il bene sia. Quindi è da queste assunzioni che si muove la sua riflessione, non più un Dio che crea, ma un Dio che salva, non più un argomentare teoretico su Dio, ma un ascolto ermeneutico della parola etico-soterica. Quindi l'antropodicea caracciolana diviene ricerca di Dio nello spazio della trascendenza. In questa prospettiva, quindi, male e Dio, in tutta la loro misteriosa incompatibilità, non sono due termini lontani uno dall'altro. Il male non è la negazione di Dio, ma diviene la testimonianza di Dio. Siamo davanti a una sorta di teodicea inversa, nella quale non è più necessario giustificare Dio davanti al male, ma anzi quest'ultimo a fornire, potremmo dire, la conferma, fra virgolette, della sua esistenza. Il mondo, quindi, con la sua strutturale sofferenza, è così sperito perché l'uomo è in grado di porsi nello spazio della trascendenza e di qui percepire il male che investe la realtà. Si tratta di considerare il male da un'altra prospettiva, che ne evidenzi l'assurdità, il suo non essere degno di esistere, ma che sia anche punto iniziale di una ricerca indirizzata alla redenzione, alla salvezza. E quindi, in conclusione, ora, quali saranno gli esiti di questo ricercare interrogante, invocante? Beh, ora non c'è dato saperlo con certezza, né possiamo evitare il rischio di fallimenti e di illusioni, ma solo una cosa rimane certa. Il comando dell'imperativo dell'Eterno, che ci esorta a fare in modo che il bene sia e a non abbandonare la speranza, è questo che ci rimane che rimane a noi. Non c'è argomentazione che possa spezzare questo richiamo, che prima di essere filosofico è esistenziale, originario, è viscerale. Grazie. Di mezzo.
Abbiamo una mezz'oretta per le domande, ringraziamo per le due dense relazioni. Ci sono interventi da prenotare? Uno, due, va bene, raccogliamo questi due e poi vediamo.
Innanzitutto grazie mille, complimenti. La prima annotazione vorrei fare al professor Riconda. Lei a un certo punto ha parlato delle tre religioni monoteistiche come, diciamo, quelle che partecipano di più a questa visione di riverberazione del bene in qualche modo. Io non posso parlare dell'Islam, che lo conosco poco, però della religione ebraica forse qualcosa posso dire, e in questo c'è una grossissima differenza tra ebraismo e cristianesimo, penso anche Islam. Ne è la prova per esempio il fatto che non c'è al di là, non c'è ricompensa ultraterrena per gli ebrei, c'è Sheol, c'è vuoto, grigio. Quindi quantomeno una delle tre religioni monoteistiche ragiona e riflette in altri termini su bene e su male. Sono questioni più concrete, più legate alla terra, alla carne, insomma, come direbbe Giobbe. Quindi questa è una prima riflessione che metto là. E la seconda invece, trovo che sia molto interessante la riflessione di Caracciolo, davvero, davvero molto interessante. E forse aiuta, questa è un'altra provocazione che faccio, aiuta quello che per me generalmente è una sorta di errore, viene fatto che il nichilismo voglia dire necessariamente essere cattivi, andare alla ricerca della cattiveria, no? Un nichilista è quello che ama, non è sadico il nichilista. C'è davvero una visione di Nil teologico, cioè c'è qualcosa di questo, di Nil sacro, constatare la differenza, io ho scritto nella mia tesi, tra contestare e constatare. Nil è constatare, un atteggiamento che non va al di là del constatare, ecco. E mi pare che Caracciolo questo in qualche modo lo affronti anche in maniera molto intelligente. Grazie.
Sì, innanzitutto mi associo ai complimenti e ai ringraziamenti, perché sono state due bellissime presentazioni, e avevo, diciamo, una domanda per ciascuno dei relatori. Per quanto riguarda diciamo la questione, potremmo dire storica, prettamente storica, della Teodicea, mi interessava di sapere dal professor Riconda se diciamo è d'accordo nel vedere in qualche modo nella Teodicea l'effetto dell'abbandono, diciamo, della teologia naturale in favore di una, diciamo, pretesa razionalistica di superare il confine appunto tra teologia naturale e teologia della rivelazione. Ho in mente, diciamo, la famosa disputa tra Pascal e Cartesio su il dio orologiaio e il dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questo, diciamo, è un po' sul piano prettamente storico. E per quanto riguarda invece la lettura di Caracciolo, che trovo davvero interessante, che tra l'altro non conoscevo affatto, e volevo chiedere questo, cioè per quanto riguarda l'imperativo ontoassiologico dell'Eterno, cioè si tratta di una dimensione costitutiva e quindi ontologica, diciamo, dell'essere umano, o di un a priori trascendentale? Perché, diciamo, che quello che mi sembra estremamente interessante, proprio anche come potremmo dire risposta anche rispetto al discorso, diciamo, che avevo affrontato nella prospettiva del Logos, mi sembra che se effettivamente si tratta di una dimensione metafisica, diciamo, dell'essere umano, anche nella logica dei preambula fidei c'è il bisogno di essere salvati. E se vogliamo, è sempre ritornando alla questione, diciamo, pre-cristiana, un aspetto che non sempre compare è il fatto che, per, diciamo, nella tradizione ellenica la hubris era proprio il superamento del limite, no? Quindi in questa prospettiva, secondo me, la questione dell'imperativo, dell'eterno ontoassiologico potrebbe in qualche modo coniugarsi, diciamo, con una prospettiva metafisica tomista, diciamo, in questo senso.
Brevemente, proprio ricollegandomi alla mia questione, volevo porre una questione, cioè il problema del male, la questione del male può, alla luce anche delle tue riflessioni, Sofia, rappresentare una via in qualche modo privilegiata, e eventualmente in che senso, per affrontare il problema del confronto fra le diverse realtà religiose?
Non ho capito, scusi, l'ultima parola.
Per affrontare il confronto fra le diverse realtà e tradizioni religiose.
Dunque, allora io alla prima domanda rispondo dicendo soltanto questo, cioè Griffin è lungi dal negare la differenza fra le tre religioni, però insiste sul monoteismo, cioè tutte le tre religioni hanno il tratto comune di essere monoteismo, e di più insiste che questo monoteismo è di radice biblica, portato poi nel cristianesimo, nell'islam, però la radice è sostanzialmente biblica. Ora, tutto quel che dice di Dio è, secondo lui, compreso analiticamente nella concezione di Dio monoteistica. Cioè lui a un certo punto dice: ma Dio che cos'è? Dio è questo, ma quando risponde Dio è questo, intende dire tutti gli attributi che lui dà a Dio, le trova analiticamente compresa nella concezione monoteistica. Rispetto al bene e al male, ammette la distinzione, fra, ovviamente non l'ammette, ma come dire, è su questo concetto che troverebbero una risposta. Invece alla seconda domanda direi che questa qua è una teologia razionalistica, chiaramente, cioè il limite di questa teologia, secondo me, insomma, cioè il limite è chiaramente una teologia razionalistica. Caracciolo effettivamente comincia col criticare il razionalismo, io quindi ho più simpatia, cioè io non sono disaccordo con la, soltanto che essendo vecchio, mentre lei è impetuosa, io sono, cioè penso che tuttavia questa idea dell'immortalità oggettiva debba essere rispettata, perché è pure una grande idea questa, che qualsiasi atomo di bene dell'universo duri eterno, insomma. E come dire, non è che Dio si consumi in se stesso, perché poi si rovescia sul mondo, e noi siamo continuamente, come dire, ci costituiamo la nostra vita continuamente su uno sfondo di bene, ecco, la grande, l'idea di White in fondo è questa. Forse però l'idea è che al fondamento della nostra vita ci sia il bene, la grande idea Platone. Ma in fondo dice lui stesso che la sua filosofia è una, cioè che Platone, che tutta la filosofia europea è senz'altro, è un insieme di glossa Platone, e lui sostanzialmente resta platonico in questa affermazione radicale del primato del bene. Ora questo, ecco, io sono per chapeau di fronte a togliermi il cappello di fronte a White, pur essendo più favorevole io non penso, veramente Kant critica ad ogni possibile, cioè io penso che l'atteggiamento sia quello di Caracciolo, che una teodicea ci si debba arrestare di fronte al mistero del mondo, trovare ovviamente delle argomentazioni, ma sapendo che in fondo valgano poco. Quindi chiaramente, però io ho paura che in Caracciolo ci sia ancora un residuo razionalistico, ma questo, il residuo razionalistico di Caracciolo io lo vedo in questa struttura, il male strutturale. Io penso che sostanzialmente di fronte al problema del male dobbiamo porci una domanda: il male è iscritto nel finito come tale, o il male è effetto del peccato? Cioè, penso che ci sia ancora questa, che invece io ne ho parlato una volta con Caraccio, ma non mi sembrava molto interessata a questo problema del peccato, insomma, cioè, mi sembrava piuttosto per propendere, non voglio dire che lui affermasse la necessità del male nel finito, però era molto ambiguo, non mi soddisfava, ecco. E io questo è ancora un piccolo razionale, piccolo razionalismo di Gaia, come pure vedrei un piccolo elemento, un aspetto razionalistico nell'idea di una teologia puramente negativa. Cioè, lui riprende le cifre jaspersiane. Io mi domando se non sia possibile fra una teologia catafatica, una teologia apofatica, una teologia simbolica, per cui la cifra si possa sostituire il simbolo. Però insomma, quel che sono d'accordo con la professoressa Vescovelli e con Caracciolo è sulla impossibilità di una teologia, cioè al fondo di una teologia c'è sempre un razionalismo. Il razionalismo è un'affermazione gratuita, perché mai il mondo dovrebbe essere totalmente trasparente alla ragione? Non abbiamo assolutamente nessuna esperienza che ci dica che il mondo sia trasparente alla ragione, anzi abbiamo piuttosto esperienza che... Te lo dogmatico il razionalismo, perché una volta partiti, mentre, come dicevo prima a proposito del peccato, io posso anche avanzare il tema della scommessa, il mondo è... conseguenza di peccato oppure il mare. Invece nell'ambito razionalistico, dato questo presupposto della trasparenza alla ragione dell'essere, tutte le affermazioni diventano, non possono mai essere pensate come termine di una scommessa, come potrebbe avvenire in Caracciolo, come è avvenuto in Paolo, eccetera. Ma invece sono sempre affermate dogmaticamente, trovo una certa pesantezza dogmatica nel razionalismo, per quello preferisco la posizione di Caracciolo.
Sì, io intanto vi ringrazio per l'attenzione, perché ho dovuto riassumere due cose completamente diverse insieme, tanti argomenti, quindi grazie. E grazie anche delle domande. Allora, nichilismo non è necessariamente cattiveria. Penso che sì, si possa assolutamente mettere in linea col pensiero di Caracciolo. Allora, non penso che Caracciolo sia nichilista, però il tentativo di Caracciolo era quello di non annichilire il nichilismo, se mi passate il termine, nel senso, l'idea è che davanti alla crisi nichilistica, davanti al fatto che non ci sono più valori, che non ci sono più figure del divino, soprattutto, che riescono veramente a resistere a questa corrosione del nulla, del nihil, Caracciolo dice: va bene, noi non abbiamo oggetti concreti, non abbiamo assolutamente delle cifre con cui confrontarsi per ora. Però questo non vuol dire che noi dobbiamo fermarci qua, dobbiamo invitarci alla rassegnazione oppure all'atto eroico di sacrificio di fronte all'assurdo, quindi l'accettazione della vita nonostante tutta la sua assurdità. Non è questo, lui dice, dobbiamo comunque continuare a ricercare il senso, perché già il fatto che noi vediamo l'assurdo nel mondo è perché noi c'è un principio del senso, quindi noi non dobbiamo perdere la speranza di ricercare questo senso, che si può trovare secondo lui solo in una fede, in un sì ontologico. Che, attenzione, non è fede, una fede confessionale, non è una fede storica, non necessariamente. Anzi, secondo Caracciolo, l'ateo si muove sempre all'interno dello spazio della trascendenza, perché anche l'ateo alla fine dice un sì alla vita. Anche se nega le cifre del divino, chi non crede in Dio ha in sé una fiducia originaria che la vita sia, che il bene sia, che si possa agire nel mondo.
Però bisogna dire che l'ateo comincia col negare il male.
Che l'ateo,
scusi? Nega il male. Cioè, abbiamo parlato di Vattin. Sì. Io mi ricordo che Vattin una volta mi ha detto: ma in fondo la questione del male, bisognerebbe utilizzare il termine male soltanto nell'espressione non c'è male. Cioè, no, cioè veramente, proprio perché, come dire, lì Nietzsche ha visto bene, un'esperienza atea implica il rifidanzamento dell'uomo col mondo.
Sì.
E quindi non è che l'ateo neghi Dio, nega lo spazio di Dio. Cioè, lo dice bene Nietzsche proprio, quando se non si nega lo spazio di Dio gli idoli ritornano, perché bisogna negare lo spazio di Dio, cioè l'affermazione piena del mondo, insomma. Uh-huh. Quindi direi che effettivamente l'ateo è più effettivamente, però ha ragione lei, il male diventa una prova in questa prospettiva, il male diventa una prova, già San Tommaso diceva: malum est ergo Deus est, se c'è il male c'è Dio. Allora là ha visto bene, cioè, c'è un ateismo negativo, diciamo, no? Che il pessimismo, ma non conclude contro Dio. Se voi prendete, abbiamo i fratelli Karamazov di Dostoevskij, è molto chiaro. Ivano, in primo tempo, avanza delle tesi che possono essere di ateismo negativo, perché dice: ma il male nel mondo è una protesta contro Dio, Dio non può essere perché c'è il male nel mondo. Ovviamente, questa posizione, come ci ha fatto vedere la professoressa, si rovescia proprio perché c'è il male nel mondo. ci apriamo allo spazio religioso, se non a Dio almeno lo spazio.
Sì,
allora l'altro, gli altri, cioè la posizione diciamo nichilistica, non penso a Marti, ma penso a tanti altri, insomma, se voi vedete tutti i nichilisti, non so, proprio Rorty. Rorty a un certo punto proprio esplicitamente spreca alcune pagine per parlare contro il peccato e contro il male, perché il nichilista cerca di eliminare lo spazio di Dio, se poi ci riesca è un'altra questione. Però lui, il nichilista, vedrebbe non il male del mondo, malamundi, sì, ma solo i malamundi, e poi i malamundi le riduce il più possibile, insomma. Questo allora secondo me tra nichilismo e soluzione religiosa c'è una scommessa, cioè io penso che ci sia una scommessa, l'ultima analisi c'è una scommessa di fronte al nichilismo che nega lo spazio religioso e invece all'uomo religioso io penso che tutto si giochi nei termini di una scommessa che per il pensatore religioso è coerente, nel senso che il pensatore religioso vive in un ambito del mistero e quindi può scommettere. Per il razionalista, che invece vive nell'ambito dell'idea, come dicevo prima, della trasparenza dell'essere, la scommessa non è possibile, parla sempre il linguaggio dogmatico. Io tante volte con i miei amici atei ho cercato di vedere se loro ammettevano l'ateismo come ipotesi, non sono mai riuscito a portare un altro a dire che l'ateismo è un'ipotesi, sempre un'affermazione sicura.
Posso, se non c'è... Io volevo un chiarimento su Griffin, perché a un certo punto lei ha detto, parlando di Griffin, che lui ammette, diciamo, la definizione anselmiana di Dio, cioè Dio è ciò di cui non si può pensare niente di più. Però a me sembra che invece nel Dio prospettato da una teologia processuale proprio questo faccia problema, cioè che appunto è un Dio debole rispetto a cui io posso pensare qualcosa di più. Quindi non so se Griffin ha mai affrontato questo problema.
Ma lui che non si può pensare niente di più buono, insomma, cioè niente di più buono.
Ho capito, c'è questa curvatura.
Ma se no ha ragione, cioè è la bontà massima, insomma, solo la bontà.
Perché se io lo concepisco di più, cioè come onnipotente, viene meno la sua bontà rispetto al male, ho capito.
Dio onnipotente sarebbe maggiore.
Ho capito, sì.
Soltanto,
ecco, perché mi faceva problema.
Si limita la bontà.
Ho capito.
No, poi dopo Griffin, effettivamente il problema, a differenza degli altri teologi del terrestre, del processo che se ne fregano, insomma, detto vulgarmente, lui invece ha questo senso che si è
di inadeguatezza,
però praticamente non va. Una volta detto, diciamo, è molto singolare che nel primo libro il problema dell'immortalità dell'anima sia in appendice, nel secondo libro invece sia nel pieno del testo, nel senso che mi sembra sento sempre di più che dietro il problema dell'immortalità dell'anima ci potrebbe essere una soluzione, andare al di là delle deficienze della teoria del processo. Solo appunto, se io ammetto l'anima individuale, allora il termine ultimo non faccio più una cosmologia in genere, ma faccio una filosofia esistenziale. Ammettere l'immortalità dell'anima individuale, non per nulla io alla fine ho detto dobbiamo rappresentarcela un po' come Dostoevskij, rappresentarla al di là Dostoevskij, che è appunto la base dei filosofi esistenziali, perché nella misura in cui affermo, cioè l'idea di White è quella che del cosmo sempre, l'individuo, non che non ci abbia senso l'individualità perché è vivissimo, ma di ogni momento d'esperienza. È una goccia cosmica ogni mio momento d'esperienza, quindi sostanzialmente se io invece sostanzialmente sono soggetto al cosmo, mentre invece se introduco l'individualità aggiungo un tipo di filosofia, credo che non possa più essere razionalista ma esistenziale, tipo quella di Caracci, insomma, penso che
sì, forse lui non vuole avere questa deriva, bisogna sempre pensare anche il contesto analitico in cui insomma questi filosofi operano, un contesto esistenzialista ermeneutico come può essere quello di Caracciolo non è accettabile, forse anche per la loro forma mentis, se loro hanno una postazione più logico-analitica e quindi affrontano il problema del male da questo punto di vista. Non dico che sia totalmente errata, si può fare, lo fanno tuttora, quindi evidentemente insomma è assolutamente possibile, e penso che ci sono anche degli aspetti molto positivi nell'analisi analitica del problema del male. Perché? Perché aiuta molto spesso a chiarificare i termini e dà buoni strumenti logici con cui affrontare il problema. Molto spesso quando si leggono grandi filosofi esistenzialisti si incorre anche in confusioni, è molto complesso capirli, sono molto spesso sono criptici, ci sono varie interpretazioni, non è sempre facile. Con la loro impostazione analitica è tutto chiaro, molto schematico, tutto estremamente chiaro, quindi tutto scorre. Il problema qual è? Che poi è limitante questa idea, cioè la pretesa di offrire una soluzione già al problema del male, come trovavamo, non so, in Whitney, Barry Whitney, soluzione estetica, già il termine soluzione estetica al problema del male, non so, io già mi tiro indietro quando...
Però voglio dire l'onore dei professionalisti che adesso lei ha citato questo, però generalmente la rifiutano l'idea di una giustificazione estetica, perché parlano di male genuino.
Sì,
cioè,
no,
la giustificazione estetica implicherebbe sempre che...
No, una soluzione estetica non vuol dire che non c'è il male genuino, assolutamente, il male c'è. Ma le genie c'è assolutamente, ma le esperienze positive controbilanciano.
Appunto, cioè, allora quindi il male non è veramente, capisci? Cioè, voglio dire, c'è sempre qualche cosa.
No, io non so se si può definire così, su questo non sono molto d'accordo.
Voglio dire, se c'è sempre un granello di bene in qualsiasi male, vuol dire che il male non è veramente male, insomma.
Ma loro non stanno dicendo che c'è un gran libero, stanno dicendo che
non
sono
male. Però di fatto io non sto dicendo che loro lo dicano, ma la conseguenza logica è quella, insomma, cioè ricadono in quello che Griffin critica, che critica tutti i filosofi analitici, di non vedere veramente un male genuino, perché un male genuino è un male che, come dire, che occupa l'intera scena, insomma, in cui quando Whitehead parla Griffin parla di male genuino, è il male che occupa l'intera scena, non c'è più bene, insomma, così credo. Però ovviamente bisognerebbe sentire lui, magari può darsi che a un certo punto dica no, ma quando c'è un bene, cioè,
no, non penso.
Io, dato che insiste talmente tanto su questo punto, che se in qualche modo c'è un bene, il male non è più, che se c'è un bene legato, scusi, se c'è un male legato al bene, il bene non è più bene, anche se piccolo, anche se minimo, risulta sempre che non è più bene, perché ci può essere un granello di male, ma non puoi dire che sia bene, e allora il male diventa una funzione del bene, insomma, in qualche maniera, cioè, mi sembra che cada un po' in questa, non so, però, per cui effettivamente non tutti i filosofi analitici seguirebbero, secondo me, quello che... Dove analizzi
il processuale? Ci sono altre domande? Perché io devo finire di rispondere a Silly e a Fabrizio. Sì,
dovevi finire? Vai allora, scusa, pensavo avessi già fatto.
No,
velocemente però.
Con lui, però se non abbiamo tempo, se no ne parliamo.
Deve essere telegrafica.
Velocissimo. Tu mi parli di imperativo dell'eterno, se costitutivo dell'uomo, una priori trascendentale. Io, per quel poco che so di Caracciolo, per carità, penso che sia entrambi, non penso che siano assolutamente che si neghino a vicenda, anzi è costitutivo dell'uomo la priori dell'eterno, perché c'è questa costitutiva apertura dell'uomo verso la trascendenza, in cui quindi egli sente risuonare l'imperativo dell'eterno, è un obbligo, quindi fa parte della sua costitutività proprio kantianamente. Dall'altra parte è una priori trascendentale, perché consente, è condizione trascendentale, quindi condizione di possibilità per una fede ontologica. Dall'altra parte, legame coi preambula fidei con Tommaso. Su questo dovrei studiarlo, è un buono stimolo, sinceramente. Non ci ho mai pensato, perché Caracciolo inevitabilmente è fortemente influenzato da una visione cristiana. Questo è chiaro.
Non credo che avrebbe per lui per preambula fidei, certo. Non credo.
Però non...
Scusi, mi sono dimenticato. Io, ma la domanda era rivolta soprattutto a lei, però mi pare. Anche a tutti, no. Ma il problema dei preambola fidei non c'è, nell'esistenzialismo non c'è, perché fin da principio c'è questa idea che l'esistenza umana è rapporto con la trascendenza, e effettivamente questo è giustificato attraverso un'analitica del Dasein, un'analitica dell'esistenza. Ora, a parte che per preambola fidei si intenda l'analitica dell'esistenza, insomma, io credo.
Sì, direi che insomma merita un approfondimento, non so, probabilmente c'è una...
Ma il ragionamento diciamo, quelli di preambola fidei lo vedrebbero di nuovo, come dire, troppo razionalista, insomma. Cioè.
E invece per quanto riguarda il problema del male, può rappresentare una via per affrontare e confrontare le diverse tradizioni religiose? Penso di sì. Il problema è sempre su cos'è che si scordano, a mio avviso, le varie religioni, su cosa sia male. È sempre quello il problema. Perché sulla dimensione della soteriologia della salvezza direi che più o meno, insomma, tutte le grandi religioni, anzi, mirano esattamente a questo. Il problema è che cos'è male. È lì che bisogna ragionare.
Però perché... tutte le religioni hanno questa esperienza.
Però nel buddismo l'esperienza del male è estremamente diversa rispetto all'esperienza cristiana. Nel buddismo il male è illusione. È quando io sono ancora legata alle catene del mio io e quindi inevitabilmente...
No, io credo che il punto di contatto fra le varie religioni è in questo fatto fondamentale, però, secondo me, che non esauriscano l'uomo nella sua mondanità, detto, cioè, quel che dicevamo prima, lo spazio di Dio. Cioè, tutte le religioni sono diversissime nel parlare di Dio, però quando parlano dell'uomo, perlomeno questo punto, cioè che l'uomo in qualche modo non si esaurisce nella sua mondanità. C'è qualcosa di che lo oltrepassa, ecco, questo caracciolo è quello che intendeva quando diceva spazio da trascendenza, spazio di Dio. Cioè, su questo punto, io credo che questo sia il punto in cui tutte le religioni convergono. Ora, se si pensa che, grosso modo, nell'ambito appunto opposto a questo, l'ambito nichilistico, relativistico, sociologistico dei nostri giorni, in fondo segna il trionfo della ragione strumentale, e per fuggire alla ragione strumentale l'unica cosa sia restaurare il rispetto per l'uomo. Il rispetto per l'uomo non ha senso se non c'è in lui questo qualcosa di divino, e quindi che ci sia una forte attualità, si stia recuperando l'attualità di filosofie come quella di Caracciolo.
Io penso uno appunto come Ivan Karamazov, che riesce a far conciliare.
No, Ivan Karamazov, come dicevo, ci son due momenti di Ivan Karamazov. C'è il primo momento, che è semplicemente quello di un ateismo negativo, poi lo abbandona. Il secondo momento è proprio quello invece di negare la realtà del male. Proprio, cioè.
Sì, quello dice anche amo la vita al di là del senso
che amo. Ma difatti Nietzsche giustamente parla del sì alla vita, gli asagen alla vita, cioè bisogna che il mondo mi riempia tutto. Capito? Cioè, ma non ho capito cosa dice che fa consistere, non ho capito allora cosa dice.
No, dico che questo atteggiamento secondo me riesce a conciliare da una parte come si può dire, l'uomo e la ricchezza del
tentativo è quello, bisogna vedere.
Non cadendo poi però in una visione rigorosa.
Cioè, il tentativo è quello di negare la realtà del male, però. Cioè, i nichilisti sono portati, Ivan Karamazov è il primo che a un certo punto è molto più radicale la sua critica, perché tanti si fermano al primo passo, no, giustamente Ivan va oltre, ma questo andare oltre è proprio negare la realtà del male, secondo me, cioè in qualche modo
Bene, allora ci rivediamo alle 15:15, direi, non più tardi però, quindi un'ora e un quarto di pausa pranzo. Buon appetito a tutti.